Buonasera consiglieri, sono le 19:17, avviamo la registrazione. Allora, appello a Zarone. Bassani. Bertolotti. Bruschi assente. Canali. Capobianco. Capuano. Caravaggio assente. Cervetti assente. Candy. Colantuoni. Costa. Curti. The Lady. Fonti. Gentile assente giustificata. Locanto assente. Locatelli. Napoletano.
Ciao.
Ciao. Nava.
C'è qualcuno che deve intervenire? Visto che parla di...
No, lui è com'è.
Pierina. Portanome.
Cioè, non ho spazio. Troverò. No, cioè, è già tutto occupato. Se non ce la dice. Un disastro.
È fatto apposta, così stai tutto.
Preziati. Ragazzoni. Reglietti. Rocca tagliata. Romeo assente giustificato. Ronchi. Splendido. Solazzo.
Buonasera.
Buonasera. Sorrentino. Bene, ricordate di loggarvi per favore, c'è il numero legale, presidente.
Grazie, dottoressa Fresu. Buonasera ai cittadini, buonasera consiglieri e consigliere. Possiamo partire immediatamente con gli interventi dei cittadini che sono numerosi e invito coloro che vogliono intervenire a rimanere assolutamente all'interno dei 5 minuti, perché il numero di interventi è ulteriormente cresciuto e quindi vi chiedo di rimanere nel tempo previsto. Grazie. Primo intervento, signor Capone Francesco.
Buonasera consiglieri, allora io sono Franco Capone del direttivo dell'ANPI Crescenzago e in breve vorrei riportarvi la nostra valutazione sulla sentenza del TAR della Lombardia sulla vecchia questione del palazzo storico di Crescenzago. Allora, a nostro parere questa è una sentenza, è stata una sentenza tecnica, noi cioè, l'accettiamo proprio perché anche i giudici hanno detto che si è trattata anche di un argomento che veniva trattato per la prima volta in pratica e anche la materia del contendere è stata tale per cui per esempio le spese sono state completamente compensate e questo già vuole dire tanto. L'altra cosa che è emersa no, dalla sentenza e dal dibattimento che è stato riconosciuto il valore civile, sociale, culturale delle associazioni che da tanti anni sono in questo palazzo. Ora lo stesso Comune di Milano attraverso i suoi avvocati lo ha ammesso, ha ricordato che nel 2015 c'era stata anche una delibera no, per cercare di riacquisire al pubblico questo palazzo, ma che il fondo non aveva accettato la permuta. Quindi siamo in una situazione in cui in diritto si è chiarito che una volta che un bene pubblico viene cartolarizzato e finisce in un fondo non c'è più niente da fare a livello di diritto, cioè tu non puoi obbligare nessuno a restituire il bene al pubblico. Quindi questa cosa prima di tutto è un buon insegnamento per il futuro, ma in secondo luogo che cosa determina questa sentenza? Che la palla passa, come si dice, alla politica. Allora, se il Comune di Milano ha avuto modo di riconoscere il valore civile e sociale delle associazioni, il valore del palazzo a livello storico, se il Municipio 2 aveva fatto ben due delibere nel 2008 e nel 2012 in cui si richiedeva no, che il bene venisse restituito alla cittadinanza, quindi se siamo tutti d'accordo si dovrebbe a un certo punto trovare una soluzione politica. Naturalmente con un certo principio di realtà, evidentemente non è che il fondo può regalare questo palazzo, il palazzo va comprato, insomma il problema va gestito politicamente e mi permetto di dire, io ho poca esperienza nei consigli, che questa vicenda che appunto risale a un po' di anni fa per la giunta Moratti, no? Da un certo punto di vista sgravia chi adesso a Palazzo Marino cioè ha le chiavi della situazione. Però a un certo punto bisogna che i vecchi e i nuovi si mettano d'accordo su questa situazione, per cui noi siamo qui a invitarvi a cercare di trovare una soluzione politica a questo problema, perché certamente noi non molliamo, soprattutto dopo che c'è stato un chiarimento che, ripeto, a livello giuridico dice delle cose, ma a livello politico e oserei dire anche etico ne dice ben altre, e sono queste che noi dobbiamo dobbiamo poi noi seguire queste valutazioni. Vi ringrazio.
Grazie a lei anche per il rispetto preciso del tempo. Giuseppe Bresciani, prego.
Giuseppe Bresciani, abitante di Crescenzago, nato a Crescenzago, provincia di Milano. Io sono presidente del corpo musicale di Crescenzago. Quello che non mi è chiaro da quando è stato cartolarizzato questa casa, che sembra che quando facciamo le domande andiamo incontro a un muro di gomma, perché a Crescenzago ci sono delle famiglie nobili che potrebbero comprarlo, ristrutturarlo, purché rimanga a noi. Tu fai una domanda, ma chi è che posso fare la mia offerta? Non si sa. Noi continuiamo a pagare l'affitto alla Biparisan. La Biparisan è anche lì, 3.000 uffici qua di là. Adesso arriverò a mettere una, se ogni cosa che bisogna fare io devo mettere un avvocato, metteremo ancora un avvocato, come l'abbiamo messo per pareggiare questa partita di calcio col TAR, perché col TAR non l'abbiamo perso, l'abbiamo pareggiato e abbiamo rimandato la partita a settembre per sapere chi è la proprietà e cosa dobbiamo fare. Adesso, se voi potete aiutarci, penso che anche è una cosa che come consiglio di zona si possa fare, unire, non parliamo di destra e di sinistra, ma unire l'utile, un patrimonio culturale storico, perché quello era il vecchio comune di Crescenzago, lasciarlo nelle mani dei cittadini di Crescenzago. Punto. Pensavo che voi potevate aiutarci in questo.
Bravo. Grazie, signor Bresciani. Interviene ora la signora Stefania Fais.
Buonasera. È acceso? Sì. Anch'io intervengo per Casa Crescenzago, perché anch'io ho la fortuna ancora di poterne usufruire per fare socialità, attività sociale per quello che mi riguarda, e volevo essere una voce in più, oltre a quella delle persone che mi hanno preceduto e che magari mi seguiranno, per enfatizzare e mettere un punto esclamativo su questa situazione. Questo è un quartiere difficile, nel senso che si sta cementificando tutto, rimangono pochi spazi per vivere insieme. Ci doveva essere una piazzetta lì di fianco, che è invece diventato un altro stabile di lusso, ci rimane molto poco. Questo Casa Crescenzago è un piccolo gioiellino per noi che abitiamo in quella zona, o anche un po' più lontano, ma ci sono delle persone che lo frequentano, è vivo, è viva. Non lo so, ci vuole comunque insomma che una responsabilità nel far finire un'esperienza del genere, perché poi cosa diventerà, no? In mano ai privati. Grazie.
Bravo. Grazie, signora Fais. Alberto Ciullini, prego.
Buonasera Presidente, buonasera consiglieri e consigliere, e buonasera ai cittadini e alle cittadine che mi hanno preceduto e che ringrazio, perché anch'io intervengo a nome di Sinistra Italiana del Municipio 2 sul tema dell'ex comune, municipio di Crescenzago. La storia è molto lunga, l'ha accennata prima velocemente Capone, parte dal 2007 quando l'allora giunta Moratti decise di cartolarizzare alcuni beni di proprietà del comune per far fronte ai debiti che erano stati contratti dal comune per, diciamo, investimenti poco oculati. Nel 2008 la prima delibera del Consiglio allora di zona, nel 2012 la successiva delibera del Consiglio di zona, ma ce n'è stata una terza del Consiglio di Municipio. E come dire, la storia dura da più di 16 anni e credo che sia necessario trovare una svolta, perché come hanno detto chi mi ha preceduto, la sentenza del TAR, se dal punto di vista amministrativo sembra bloccare le cose, apre invece uno spazio politico enorme che deve essere occupato dalle istituzioni e dai partiti che sono rappresentati in queste istituzioni. Il valore storico, il valore dell'edificio dell'ex municipio di Crescenzago è enorme, è un valore simbolico, che è un valore storico, che è un valore architettonico, un valore ambientale, un valore urbanistico, un valore sociale, come veniva detto nell'ultimo intervento. Ma oggi, come diceva chi mi ha preceduto, questo edificio ha anche un enorme valore politico ed è un simbolo da questo punto di vista. Noi sappiamo, perché molti di voi mi conoscono, che dal punto di vista amministrativo non è semplice. Non è semplice tornare su quei passi, però se c'è la volontà politica si può fare, perché il Comune di Milano, con tutto il rispetto di un qualsiasi comune piccolo sparso per l'Italia, è un po' diverso, perché la cifra di cui stiamo parlando è una cifra che il Comune di Milano può impegnare dall'oggi al domani con un semplice click, perché ci vuole solo la volontà politica di fare questa cosa, che era già stata ribadita nel 2015, e quindi bisogna porre rimedio agli errori che si sono succeduti. Io credo che, so benissimo che il municipio non ha particolare competenza da questo punto, però io lo chiedo ai rappresentanti e ai consiglieri del Partito Democratico, che è il partito più rappresentato e più rappresentativo del nostro municipio. Lo chiedo ai consiglieri e ai rappresentanti della lista Sala, lo chiedo ai rappresentanti e ai consiglieri dei Verdi. Fate uno sforzo, un moto d'orgoglio, preparate un documento che come municipio inviti il Comune di Milano a muoversi nella direzione che è stata indicata, cioè quella di riprendere possesso di un bene che, lo ricordo, è stato cartolarizzato nel 2017, ma da allora non si è mai neanche riuscito a vendere, cioè il fondo immobiliare BNP Paribas non è mai riuscito a venderlo, anche forse per fortuna, perché l'edificio ha un vincolo di tipo storico ambientale. Allora approfittiamo di questa cosa, vi chiedo di produrre un documento, può essere una mozione, può essere un ordine del giorno, può essere una delibera perché passa prima da una commissione, decidete voi, ma di fare un documento rivolto al Comune in questa direzione. Poi il Comune dovrà fare uno sforzo di fantasia amministrativa, ma si possono fare, perché poi insomma in Italia siamo maestri da questo punto di vista. È l'invito che faccio, spero che venga raccolto. Ho parlato e mi sono rivolto ai partiti del centro-sinistra perché io mi sento di quella parte, ma credo che questa questione trovi assolutamente l'appoggio. Conosco il consigliere Nava da tanti anni, conosco la consigliera Capobianco e altri, trovi l'appoggio assolutamente di tutte le forze politiche, perché credo che sia un bene che va al di là di qualsiasi schieramento. Grazie.
Grazie consigliere Ciullini. La parola ora all'architetto Maurizio Bocchia.
Vorrei semplicemente vedere questo aspetto sotto il profilo un po' più tecnico e indipendentemente dalla destra o dalla sinistra, okay, dall'edificio in quanto tale. Noi abbiamo un edificio che è una cosa ed è un bene storico dell'ex comune di Crescenzago e del comune di Milano, cartolarizzato per 1.200.000 euro, che è esattamente come dire che io pubblico do alla banca questo bene e la quale mi dice che mi darà 1.200.000 euro, alla fine me ne dà 700. Io mi sento defraudato, cioè questa era una valutazione, una promessa che avveniva più di 10 anni fa. Io sfido chiunque, ma sotto il profilo tecnico proprio da architetto, qual è la casa che si è svalutata così tanto in questo periodo? Allora, il fatto che il TAR dica, beh vabbè, ma ormai il Comune di Milano te l'ha data, è tua e quindi decidi quello che vuoi, però c'è, come dire, un rapporto tra un ente pubblico che si chiama pubblico perché in fin dei conti è ancora di tutti, cioè se no sarebbe un ente privato, e una banca che invece è un privato, e mi, io dico, defrauda proprio di questa cifra qua, me l'ha tolta di un pezzetto a me, un pezzetto a te, un pezzetto a tutti quanti. Allora questo è già un aspetto che mi farebbe arrabbiare come comune. Due sono gli aspetti: quel bene ha delle caratteristiche che non può essere troppo manipolato o trasformato, è un pochettino un edificio, ha una certa forma, una certa, quindi dato che è anche sottoposto a un vincolo ambientale proprio come bene in quanto tale, non solo come luogo del naviglio, e quindi questo aspetto qui ne dà e ne conferisce un aspetto principalmente e unicamente pubblico, e quindi può essere utilizzato da associazioni, né, che sono pubbliche, che fanno parte del pubblico. Lo è quello che adesso è la banda che suona, della banda musicale di Crescenzago, lo è, c'è dentro Legambiente, se non sbaglio, che quindi ha anche un aspetto educativo rispetto ai ragazzi e rispetto a... c'è l'AMPI, che è inutile che stia a nominare io l'importanza che ha. Quindi c'è l'associazione Casa Crescenzago, di cui faccio parte, che riunisce diverse associazioni culturali in questo senso. Quindi noi perdiamo doppiamente, perdiamo una possibilità sotto il profilo culturale del bene, rischiamo di lasciarlo in mano un privato svendendolo e rimettendoci dei soldi, e poi alla fine, dovuto questo, vedrete che il privato trova il sistema per farci un ristorante. Adesso io non ho niente contro i ristoranti, ma mi sembra che ne abbiamo abbastanza già in giro di ristoranti, e non voglio, ma metto una parentesi da architetto nel minuto che mi resta rispetto all'edificio che hanno costruito davanti, perché lì non c'era il vincolo sul bene come quello del comune, ma c'è un vincolo ambientale che diceva che gli edifici o che si potevano costruire dovevano rispettare le caratteristiche del luogo. Allora, io sono un architetto, ma sono tre le caratteristiche di un edificio: il tetto a falda, tutti hanno il tetto, le tegole a falda, quello me lo lascio decidere a voi. Un altro elemento sono le facciate, come sono le facciate intonacate, quello guardatelo, ve lo lascio decidere a voi. L'altro elemento sono gli aggetti, i balconi, le ringhiere. Quello com'è lo lascio decidere a voi. Noi stiamo mettendo in queste condizioni qua un bene che invece appartiene a tutti quanti. Chiedo scusa, vi ringrazio.
Grazie architetto Bocchia. La signora Laura Basso.
Io appartengo all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia come socia, come tanti altri di Crescenzago, e anche all'Associazione Casa Crescenzago, e sono qui, credo di essere l'ultima, e quindi mi stringo l'intervento sollecitando, come cittadina e come appartenente a queste associazioni, sollecito il Comune di Milano e il municipio della zona 2 affinché prendano di nuovo in considerazione, con una certa lungimiranza il fatto che forse conviene al Comune di Milano cercare di ritornare in possesso di quel bene anche attraverso la mozione che vorrete fare voi come consigliere e consiglieri del Municipio 2. Sollecito questo in nome di tanti altre cittadine e cittadini. Sono anni che ci battiamo e questa nostra presenza nel territorio in parte è stata pagata proprio dalla sentenza del TAR, quindi un organo che ha riconosciuto alcune valenze delle tante associazioni che fanno capo a quella struttura, a quell'edificio voluto dall'allora Comune autonomo di Crescenzago. Adesso tutti siamo confluiti nel Comune di Milano, che dovrebbe però come pater familias avere ben a cuore i propri beni. Grazie e a risentirci e buonasera.
Grazie, grazie mille. Adesso interviene la signora Ilaria Renzi.
Buonasera Presidente. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri e consiglieri, cittadine e cittadini. Io sono Ilaria Renzi e porto una testimonianza sul tema della violenza stradale, dato che è un tema che è stato portato all'attenzione di questo Consiglio anche per gli interventi che ci sono stati tempi precedenti. E parlo a nome di Città delle Persone, che è la comunità delle persone che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, più volte si sono ritrovate in strada a ricordare le vittime delle strade, ma anche a chiedere soluzioni e interventi perché non ci siano più persone che perdono la vita in strada. E nelle strade italiane muore una persona ogni 3 ore. Sono oltre 3.000 le persone che sono morte soltanto nel 2022. E la maggior parte delle collisioni mortali avviene nelle strade urbane, oltre il 70%, e la principale causa è la violenza e la distrazione. Non sono morti inevitabili, non è un qualcosa che avviene e che deve avvenire, è un qualcosa che si può evitare. Ci sono delle soluzioni da poter prendere e da fare, occorre coraggio e occorre costruire anche una cultura del come si deve vivere la strada. Solo a Milano nel 2023 sono 29 le persone che hanno perso la vita sulle strade cittadine e 6 già nel 2024. Queste 29 persone che hanno perso la vita in strada non sono ciclisti, non sono automobilisti, non sono persone che si muovevano in moto, sono persone appunto che in quel momento avevano scelto con quale mezzo muoversi e la maggior parte delle persone che hanno perso la vita sono pedoni. Pedoni che attraversavano le strisce, persone che tornavano a casa, chi portava fuori il cane, chi andava a prendere i bambini, chi andava al lavoro. Delle 29 morti del 2023, 20 appunto erano o pedoni o ciclisti, una sola persona in monopattino. Avevano una sola cosa in comune, la regola che il mezzo più forte, più grosso, ha ucciso il più debole. Dietro a questi numeri però ci sono storie, ci sono volti, ci sono persone, quindi ricordo solo alcuni nomi e alcune storie, perché molte fra l'altro hanno riguardato il nostro municipio. Abbiamo avuto Veronica, che tutti ricorderanno, in Piazzale Loreto, la mamma di 39 anni che ha lasciato un figlio di poco più di 2 anni che è morta trascinata da un mezzo pesante, da un grosso furgone nello svoltare verso Viale Brianza. Ma ci sono persone di tutte le età. Angela, 95 anni, stava camminando sul marciapiede quando un mezzo in retromarcia non l'ha vista, un furgone, e l'ha uccisa. Federico è morto in via Padova. Aveva 25 anni, era a Milano per studiare, era uno studente universitario, è venuto a Milano per fare l'università e ha perso la vita nel nostro municipio. Gian Carlos aveva 33 anni, è lui l'unico che è morto in monopattino mentre tornava a casa da un'auto investita a tutta velocità che poi l'ha lasciato lì, è fuggita e poi è denunciato, era già un pregiudicato, diciamo così. Poi c'è stata Cristina, sempre uccisa da una betoniera davanti alla Sormanni, e lì un 55enne di origine cinese, anche lui ucciso da un mezzo pesante in bicicletta. Alfina, Piazza Durante, ancora il nostro municipio, la donna aveva 60 anni, era in bicicletta, e anche lì un altro incidente fotocopia, con un grosso mezzo pesante. Luciano, 73 anni, era a piedi e stava attraversando la strada sulle strisce quando una moto l'ha colpito e l'ha sbalzato di 20 metri.
Carl, chi non si ricorda la storia di Carl, il 18enne in vacanza coi genitori, in Viale Umbria, due auto si scontrano a una velocità tale per cui lui resta crocifisso contro un palo colpito da una delle auto che rimbalza sul marciapiede. Nicola, 89 anni, ucciso vicino all'anagrafe di Via Larga. Francesca è morta vicino a Porta Romana, anche lei in bicicletta, a 28 anni. Vassili, in Viale Jenner, che torna di notte, dove con un mezzo, lui stava attraversando sulle strisce, ma un mezzo è passato ad alta velocità. El Gazzon, anche lui in Viale Jenner. Antonia, Tommaso, di 83 anni, e molti altri ancora. Angela, il 23 ottobre, è stata la 26esima vittima uccisa al traffico a Milano nell'ottobre del 2023. Poi ci sono anche Luigi e Benny, morti in macchina, anche loro in un incidente stradale, e altri uccisi dalle auto. In quest'anno, dei 6 morti del 2024, 3 sono stati in bicicletta e 3 in moto, sempre mezzi piccoli rispetto agli altri. Allora, quello che c'è da tenere presente è che le strade devono essere strade sicure per tutti. La strada è uno spazio pubblico e come tale deve essere costruito e disegnato per dare spazio alle persone di muoversi indipendentemente dal mezzo che usano, che sia una bicicletta, che siano piedi, che sia un'auto o che sia un monopattino. E nessuna delle persone che era in strada e che è rimasta vittima degli incidenti, della violenza stradale, era uscita quella sera cercando la morte. Nessuna è scesa in strada per morire. E nessuno la cercava. E ogni volta che muore una persona ci sono almeno due famiglie distrutte, se non di più. Quella di chi è morto e ha perso la vita e la vita della famiglia della persona che ha causato la morte a qualcun altro. E questo dobbiamo molto ricordarlo. E dobbiamo molto ricordare che non si può parlare di queste persone, di queste morti come inevitabili. E non si può dire che scendere in strada comporta un rischio per la vita. È inammissibile, questo sì è inammissibile. Le strade sappiamo che possono essere disegnate e costruite in modo da essere più sicure. Ci sono soluzioni che stanno nelle regole di un codice della strada, purtroppo non quello che è scritto dal ministro Salvini in questi giorni. Ci sono regole che stanno nelle infrastrutture che si possono costruire in un certo modo. E ci sono regole anche nel portare una cultura di convivenza e di solidarietà e di rispetto per le persone che hanno perso la propria vita in strada. Noi come persone, come associazione, come familiari di coloro, amici di coloro che hanno perso la vita in strada, non vogliamo più trovarci a ricordare coloro che hanno perso la vita e a contare i morti, perché l'unico numero di morti accettabile in strada è zero, non ce n'è un altro, è solo zero, non si può accettare un numero diverso. Per questo, diciamo, come città delle persone, come comunità, sosteniamo ogni azione volta a contrastare chi non rispetta la vita persa sulle strade e chiediamo sempre più un impegno e una concretezza nel portare soluzioni e infrastrutture che tutelino la vita, per dire basta morti in strada, perché la vita e la direzione corretta è quella di una città delle persone. Grazie.
Grazie. Grazie signora Lenzi. Questo era l'ultimo intervento dei cittadini. Un attimo di aggiornamento per il Presidente. Prende la parola il Presidente Locatelli.
Grazie Presidente, mi scuso con tutta l'Aula e con i cittadini che sono venuti a parlare stasera, sono arrivato solo adesso, mi spiace essermi perso alcuni degli interventi, ma il Presidente Pirovano mi ha velocemente ragguagliato, soprattutto sul primo tema che riguarda l'ex municipio di Crescenzano, un tema che penso conosciamo tutti e che sta a cuore penso a tutti quanti. Una storia nata diversi anni fa, nata nel 2007, la storia pregressa penso che la conosciamo tutti, sono stati istituiti i fondi, in particolare il Fondo Milano 1, al cui interno è stato inserito l'immobile dell'ex municipio di Crescenzano, e da quel momento il Comune di Milano ha perso la proprietà di quell'immobile. Questo è sancito ed è detto anche nella sentenza che ha emesso il TAR, una sentenza molto, molto recente del 4 luglio, in cui sono scritti in maniera molto chiara tutti i passaggi senza entrare poi nel merito del contenzioso in sé, però ci sono tanti passaggi che sono importanti per ricostruire un po' anche la storia di questo immobile, che è una storia molto... penso che è molto dolorosa. Adesso si tratta di un immobile, però un immobile storico che ha ospitato per tantissimi anni e continua ancora adesso ad ospitare una funzione pubblica. Ci sono dentro delle associazioni, prima era l'ex municipio, insomma una storia di importanza pubblica di questo edificio, che è anche collocato in maniera centrale rispetto al quartiere e all'ex comune di Crescenzago. Purtroppo anche questa sentenza dice in maniera molto, molto chiara e molto esplicita quali sono le competenze di ciascuno e dice in maniera molto chiara che il comune non può, non solo non è proprietario dell'immobile, ma non può neanche rivendicarne e rientrarne in possesso. E questo sancisce alcune questioni e penso le chiarisca. Non vado troppo nel dettaglio della questione, perché penso che ci possa essere magari l'occasione anche di parlarne in maniera più approfondita, non all'interno, cioè non durante un consiglio in cui ci sono tanti, tanti punti, ma magari in un momento dedicato, e in questo penso che comunque ci possa essere un'espressione da parte del municipio riguardo quella che è la funzione che ha ricoperto e sta ancora adesso continuando a ricoprire l'immobile di Crescenzago. Un'espressione che però dobbiamo essere consapevoli di quello che è il perimetro entro cui ci si può esprimere, e cioè sapere quelli che poi possono essere anche gli effetti, che magari possono essere anche effetti nulli per tutta una serie di ragioni che sono ricostruite in maniera molto, molto interno della sentenza del TAR. Cito la sentenza non tanto per il suo contenuto, quanto perché aiuta anche a ripercorrere tutta una serie di passaggi dal 2007 ad oggi, e aiuta anche a mettere in ordine, a chiarire quella che è l'interpretazione di alcune questioni. Quindi la cito solo per questa ragione, per una ragione più che altro di utilità, non tanto nel merito di quello che poi non tanto nel merito di quello su cui poi si è spinto. Io quello che mi sento di dire è questo, che magari si potrà trovare un momento per parlarne in maniera più approfondita, e sicuramente sono convinto su questo insieme a tutta l'Aula, perché il tema dell'ex municipio di Crescenzago non è un tema che sta a cuore solo a qualcuno, ma è un tema che sta a cuore ed è sempre stato a cuore da parte a tutto il Consiglio, prima di zona e adesso di municipio, con le varie espressioni riguardanti emozioni o altro che hanno rappresentato come tutto il Consiglio abbia un po' la stessa posizione. Nessuno è felice del fatto che quell'immobile nel 2007 sia stato venduto, però purtroppo è successo. Quindi a questo riguardo io non vado molto oltre, però ci tengo a dire comunque questi due punti: il fatto di trovarci in un momento per parlarne in maniera più approfondita e trovare una modalità per esprimere la nostra posizione come municipio a riguardo, ripeto, tenendo conto di quelli che sono i confini e il perimetro che, insomma, dentro il quale effettivamente ci possiamo muovere, possiamo avere anche titolo per dire la nostra. Sull'ultimo intervento invece io ringrazio veramente per l'intervento fatto, ma non mi dilungherò, visto che presumo che magari se ne parlerà dopo, però ci tengo veramente a ringraziare per essere venute.
Io ringrazio in generale tutti gli intervenuti, perché il contributo dei cittadini è un contributo importante per il municipio. E passiamo quindi, terminati gli interventi liberi, agli interventi liberi dei consiglieri. Il consigliere Marzio Nava.
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Io in prima battuta vorrei intervenire sulla questione del palazzo storico, che è simbolo del territorio, che oggi, come è stato ripetutamente detto, è anche sede di molte associazioni, alcune storiche, altre meno, ma con una funzione sociale comunque molto importante, un presidio del territorio altrettanto importante. Il TAR naturalmente ci ha detto che il bene non è nella disponibilità del comune, però ha lasciato un po' di margini e qualche spazio aperto per la volontà e l'interlocuzione da parte della politica, no? Ed è da qui che bisogna partire, nel senso che lo diceva bene il consigliere, l'amico Ciullini, la volontà, la motivazione di fare qualcosa per, poi bisognerà vedere in quali termini, senza dubbio poi ci si metterà al tavolo e si riuscirà a capire qual è il perimetro entro il quale possiamo muoverci. Però la volontà di accordarsi al di là delle bandiere, delle bandierine qui dentro c'è tutta, perché l'abbiamo già manifestato molte volte, quindi ci teniamo molto a quel palazzo e a tutte le associazioni presenti nella loro funzione sociale. Quindi da qui possiamo partire per trovare un accordo, perché la motivazione come base c'è tutta. Chiudo la parentesi, ne apro un'altra e passo dall'altra parte della strada. Da una parte c'è l'ex palazzo del comune di Crescenzago, dall'altro c'è il nuovo palazzo in via Adriano 1 che è stato recentemente realizzato. Io ho presentato una mozione perché i cittadini mi chiedono, ci chiedono di chiedere per quale motivo quello che è un cantiere nella sostanza per lo più chiuso, perché il manufatto è stato realizzato, perché si lascia ancora tutta una parte della, tra virgolette, piazza, anche se non lo è, però dal punto di vista fattuale diciamo che possiamo considerarlo una piazza, perché si lascia quel cantiere ancora aperto senza che o il costruttore barra o il Comune di Milano, questo devo francamente ancora capirlo, ma fa parte della mozione, possano intervenire rapidamente per chiudere quel cantiere, da un lato, perché qual è il motivo per cui si spinge per la chiusura del cantiere? Perché quel cantiere ha costituito un pericolo e un rischio costante per tutti coloro che passano in area, in zona, perché ha eliminato naturalmente un marciapiede. E c'è dall'altra parte, che è naturalmente molto, molto ridotto, e costituisce un pericolo costante. Ora, è necessario che o il comune o barra il privato si diano una mossa per realizzare e chiudere quel cantiere e realizzare la piazza, concluderà nel breve tempo possibile. Io ho chiesto una mozione, poi possiamo capire come intervenire. Ho chiesto una mozione per convocare il comune di Milano e il costruttore, per capire quali sono i tempi di realizzazione e di conclusione della piazza, proprio perché lì da settembre ci passeranno ancora i bambini, ci sarà il flusso dei bambini, un andirivieni dei bambini, che come mi ha fatto notare qualcuno, passano con gli zaini e si espongono al passaggio anche di furgoni, camion, di tutto di più passa di lì. Quindi l'idea che qualche, un po', speriamo non succeda mai, però possa succedere qualcosa, francamente ci fa un po' barcollare. Questa è la prima mozione. La seconda mozione invece riguarda, e io ci ritornerei su perché ne abbiamo fatta una, cerco di essere veloce, ne abbiamo fatta una un paio d'anni addietro, sui furgoni di somministrazione del cibo, perché questi furgoni spesso causano un po' di malumori nella cittadinanza, gli schiamazzi, tutta una serie di abusi e di irregolarità che si portano dietro, che la vigilanza, la polizia focale locale fa fatica ad intervenire oggettivamente. E ce n'è uno in Viale Monza, uno ne abbiamo parlato tempo dietro, uno nella zona del Parco della Martesana, un altro nel quartiere Adriano, insomma proliferano un po' da tutte le parti. Nulla contro i furgoni che fanno somministrazione di cibo e bevande, proprio nulla, purché naturalmente rimangano nell'ambito e nell'alveo delle regole, se no si crea un ginepraio assurdo. E quindi chiedo che si possa svolgere una commissione non su un camioncino, ma sulla questione, naturalmente chiedendo l'intervento dell'annonaria e anche dell'assessorato competente del Comune di Milano. Grazie, consegno le mozioni.
Grazie consigliere Nava. Consigliere Capobianco, prego.
Grazie Presidente. Allora, anch'io in primis mi vorrei collegare ai cittadini per quello che riguarda l'edificio di Piazza Costantino, l'ex municipio di Crescenzago. È un immobile di un certo valore, è un immobile, è un bene comune, dove oggi e da tanti anni vivono le associazioni in simbiosi, da anni che c'è la banda di Crescenzago, la Legambiente, l'AMPI e altre associazioni. E devo dire che comunque sia, mi collego anch'io al discorso fatto dal caro amico Ciullini, perché ci deve essere la volontà, l'accordo comune di poter fare qualcosa tutti insieme. È una storia lunga dal 2007 che è andato nel fondo 1, ma Presidente Locatelli nel 2021 quell'immobile era svincolato dal fondo e si chiedeva al comune che lo acquistasse. Sì, nel 2021 me lo ricordo benissimo che quel fondo abbiamo chiesto, eravamo in l'ex consigliatura, si è chiesto che il comune acquistasse quell'immobile, che lo riprendesse con sé. Abbiamo fatto anche diverse commissioni all'AMPI, sul sia comunale che municipale, sull'edificio ex comune di Crescenzago. Quindi oggi, se il TAR lascia aperto uno spazio per poter discutere e trovare un accordo, cerchiamo di unirci affinché quell'immobile non vada in mani altrui. E poi presento una mozione e mi ricollego alla signora che prima parlava di morte su strada. Qualche tempo fa, tre settimane fa, vicino casa mia all'altezza, quindi via della Valle, c'è stato un gravissimo incidente, una macchina usciva da via della Valle e in pieno ha preso un motociclista. Quindi via Padova, quella zona è una via molto ma molto pericolosa, perché dal piazzale Loreto arrivano a gran velocità e quando si arriva a gran velocità in quegli incroci devi uscire molto fuori per poter vedere chi arriva da sinistra, e sono successi diversi incidenti. Quindi io con la mia mozione invito il Consiglio, insieme al consigliere Nava, invitiamo il Consiglio Municipale a che venga fatta una commissione in loco, quindi presso via della Valle, via Padova, a convocare quindi una commissione urgente con la presenza di tecnici comunali e anche della polizia locale, perché alcuni cittadini mi hanno chiesto se venissero messe delle castellane, proprio perché per far rallentare gli automobili, sono tutte le macchine che arrivano da Piazzale Loreto per andare verso Cascina Gobba, e oggi sentiamo sfrecciare anche le moto, quindi arrivano in gran velocità e succedono diversi incidenti. E poi la cittadinanza chiede che nella stessa prossimità venga valutata la possibilità di fare una fermata TM per la 56 e l'86, visti i vari, abbiamo diversi anziani e diversi disabili in quella zona, perché la firmata antecedente è molto lontana da quella che poi è verso la trattoria del signor Peppino. Quindi chiedo che venga urgentemente al Presidente Fonti fatta una commissione e che siano valutate le due cose, quindi trovare delle soluzioni a che gli automobilisti e anche i motocicli non arrivano in gran velocità affinché comunque sia tutelata la sicurezza sulla strada e che venga valutata la possibilità di mettere una fermata in più tra il 300 e il 355 che è in fondo. Grazie.
Grazie consigliera Capobianco. Consigliere Candy, prego.
Grazie Presidente. Sì, anch'io volevo intervenire rispetto alle sollecitazioni molto interessanti dei cittadini questa sera. In primo luogo sulla questione che conosciamo tutti dello stabile di Crescenzago, è una questione a livello amministrativo molto, molto complessa, è stata in parte ricostruita qui anche dal Presidente Locatelli. Io la definisco una sorta di quel pasticciaccio brutto di Crescenzago, nel senso che sono venute una serie di questioni a livello amministrativo veramente difficili da decifrare. Però vorrei raccogliere quello che è un appello anche politico che è stato fatto dal rappresentante di Sinistra Italiana del municipio 2 Ciullini, che è una questione politica, e rivendicare anche il fatto che il municipio e prima il Consiglio di zona abbia sempre espresso anche a livello bipartisan una certa come dire, unione nel difendere quel luogo, che è un luogo che sentiamo in uno dei nostri quartieri. E per cui questo appello politico al dialogo, anche al semplicemente a tenere in vita la questione a livello politico, secondo me è molto importante, perché se si spegne come dire, l'attenzione politica su una delle questioni così importanti per il nostro municipio, ovviamente sarà poi più facile per gli speculatori intervenire su quell'edificio. E poi anch'io volevo intervenire sulla questione della sicurezza stradale. E devo dire anche sulle sollecitazioni di alcuni consiglieri del centrodestra, che devo dire fanno anche un lavoro molto importante sul territorio, però un po' in contraddizione con quello che esce per esempio dalla nuova Salvini e il codice della strada, che di fatto vieta gli autovelox sotto i 50 all'ora, di fatto impedisce tutta una serie di questioni che sono fondamentali per la sicurezza stradale. Io lo dico, non ci vuole ipocrisia su questo tema. Noi abbiamo delle strade a 30 all'ora dove le macchine vanno 70-80 all'ora, e finché vanno 70-80 all'ora non c'è sicurezza stradale né per i pedoni né per i ciclisti. Abbiamo troppi mezzi pesanti nelle nostre città e abbiamo poca cultura del rispetto dei ciclisti e dei pedoni, dei più fragili, dei motociclisti. E questo vi assicuro che in altri paesi non sarebbe possibile, ed è importante che nelle aule delle istituzioni, a partire dal municipio, noi da tutte le parti siamo seduti, siamo consapevoli non del fatto che chi esce in bici corre un rischio ponderato, ma del fatto che purtroppo in questa città ci sono troppi ancora pericoli per chi lo fa. E non dobbiamo mai fare la guerra fra ciclisti, pedoni e automobilisti, perché di fatto gli automobilisti dovrebbero ringraziare i ciclisti, perché di fatto tolgono traffico e danno anche maggiori come dire, possibilità di parcheggio. E non è vero la leggenda ancora che i ciclisti sono solo gente che va a spasso per fare la passeggiata. Benissimo, io vengo qui in bici, attraversano tutto il municipio, molti lo fanno, vanno a lavoro, portano i figli, quindi mettono a rischio anche i figli sulle biciclette per andare a scuola. E quindi ricordiamocelo sempre quando siamo in quest'aula e quando siamo fuori, e ovviamente allo stesso modo anche i ciclisti e i pedoni rispettino le regole. Questo è un altro aspetto fondamentale, ma credo che siano veramente una minoranza chi non lo fa. E il tema, devo dire, è stato introdotto in maniera egregia questa sera con un intervento molto lucido e molto, molto bello. Grazie.
Grazie consigliere Candy. Consigliere Ragazzoni.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera a tutti i cittadini. Avevo deciso di fare un intervento su una questione personale che mi è accaduta 3 settimane fa e se avanza tempo lo farò, però ho deciso di fare un intervento invece su quest'ultimo argomento della sicurezza sulla strada. Mi ha colpito profondamente l'intervento della cittadina nonché rappresentante di un'associazione e credo di poter essere una persona che può parlare di quello che è il dolore, perché purtroppo la mia famiglia è stata colpita per ben 3 volte nella storia della mia famiglia, purtroppo, di morti stradali. E lo stiamo parlando di adesso, di 2 anni fa, da quando ci sono più biciclette, è successo negli anni. E quello che voglio dire, padre di motociclista, è abbastanza per una vita, che è vero che il collega dice non c'è cultura. Non c'è cultura come in altri paesi, ma non c'è cultura del guidatore in generale, non c'è cultura nel guidatore di autovettura, non c'è cultura nel guidatore di moto, di bicicletta, perché la maleducazione continua a rimanere alla base della guida italiana. Non abbiamo la cultura come altri paesi, è vero. Io ovviamente ho smesso rigorosamente di guidare qualsiasi cosa su 2 ruote e i miei figli sono rigorosamente interdetti da guidare biciclette, per quanto sarebbe piacevole, ma io sono terrorizzata e sono desolata dalla sofferenza che hanno provato sicuramente le famiglie di entrambi le parti, perché mi sono messa sia dalla parte della vittima che dalla parte di chi ha ucciso, perché in 2 casi sono state uccise e non casualmente, e per appunto troppa modalità sportiva nella guida. Questa cosa qui non succede solo a chi guida a 4 ruote, succede anche a chi guida a 2 ruote e anche a moltissimi ciclisti che, è vero, vanno a lavorare in bicicletta e non vanno soltanto a passeggiare. Ma vi posso assicurare che, anzi sicuramente ne siete conoscenza anche voi, che c'è una maleducazione generale di chiunque voglia predominare la strada. Mi capita molto spesso ultimamente di trovare purtroppo ciclisti, motociclisti che si mettono tra le macchine in continuazione, vogliono superare a destra, a sinistra, cioè purtroppo questa cultura manca completamente rispetto ad altri paesi, è vero, ma è data anche da una maleducazione e un'inciviltà che sta colpendo il nostro paese in maniera imbarazzante, anche semplicemente quando si sbaglia a guidare e è un continuo che questi uomini, bicicletta, motociclisti o anche guidatori di autovetture insultano serenamente come se niente fosse le donne, come se fossimo tutte delle dementi al volante. E purtroppo questo succede da una vita, non è che succede solo negli ultimi anni perché sono aumentati i ciclisti, quindi bisogna fare un'educazione come in tutto quello che lottiamo e ci diciamo da diverso tempo, che deve cominciare veramente dalle famiglie e dalle sicuramente scuole. Nel nostro municipio c'è una fantastica iniziativa, c'è un giornalino che va in tutte le scuole, che insegna proprio a il senso civile di guidare anche partendo dalla bicicletta a 6, 7, 8 anni. Io credo vivamente che bisognerebbe ricominciare ad avere una cultura e dare una cultura fin da piccoli a tutti i nostri figli e a tutti i ragazzi che vanno a scuola, elementare, medie, superiori, e aiutarli ad essere civili in mezzo alla strada, per evitare che possano succedere quotidianamente e così tanto tutti questi incidenti stradali. Quindi è una responsabilità, mi scuso, finisco immediatamente, è una responsabilità di tutti. Di tutti, assolutamente, cercare di fare in modo che tutti al volante o al manubrio siamo delle persone civili, perché in questo momento la maggior parte non lo è. Grazie.
Grazie consigliera Ragazzoni. Consigliera Splendido, prego.
Presidente, ringrazio i cittadini che stasera sono venuti qui a dimostrarci le problematiche. Sì, il comune di Crescenzago lo conosciamo bene il problema, perché mi ricordo quando col sindaco Pisapia l'assessore De Gessa si era messa, ci aveva lavorato molto per bloccare questa situazione. Quindi aveva cercato di bloccare la vendita, no? Perché è un bene importante, lo conosciamo tutti, anche per i cittadini, per le associazioni, per tutti. L'appello di stasera che ci fanno i cittadini, che noi politici dobbiamo metterci anche noi contro questa vendita che c'è, come ha detto il presidente Locatelli, ma non possiamo accettare che fanno un altro palazzo eccetera, quindi dobbiamo cercare di magari con l'assessore Conti del Comune di Milano, che lui è è proprio appropriato per queste cose, magari cercare di convocare una commissione con i responsabili, i cittadini che si interessano di questa cosa e qualcuno appunto del municipio, e vedere cosa si possa fare, ecco, perché dobbiamo metterci contro questa situazione, perché noi adesso sono veramente arrabbiata anche sul fatto che noi avevamo dato sempre parere contrario alla costruzione di quello che è avvenuto nella piazza, che doveva essere una piazza. Abbiamo sempre dato parere contrario e nessuno insomma, ha preso in considerazione. Il cantiere è veramente molto pericoloso, perché veramente non c'è sicurezza per i pedoni. Lì camminano sulla strada con i camion e tutto quello che c'è. Quindi bisogna anche questo muovere questo cantiere, perché poi veramente settembre arriva subito, come ha detto il consigliere Nava, e i bambini lì sono in mezzo alla strada. Ecco, comunque io veramente mi metterei contro, proprio di sbiego, perché non si può veramente accettare questa vendita e fare quello che vogliono. Grazie.
Grazie consigliera Splendido. Consigliera De Leidi.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio soprattutto i cittadini che sono intervenuti stasera, le associazioni e le parti politiche, perché è sempre bello e significativo vedere quest'aula vissuta non solo da noi, non solo dai consiglieri, e peraltro su un tema che ci impegna da anni, perché come giustamente è stato ricordato a più riprese prima di me, questa questione dello stabile di Crescenzago è quantomeno annosa. Penso che sia fondamentale, nonostante sia stato spiegato molto bene che le nostre facoltà sono estremamente limitate e che anche per il comune la situazione non è semplice da dirimere, andare a ragionare sul fatto che la funzione pubblica di questo stabile sia fondamentale, e che quindi se si può far qualcosa per andare a sottolineare l'importanza appunto che questo polmone di socialità rimanga comunque all'interno del quartiere, sia doveroso insomma da parte nostra farlo. Sul tema della sicurezza stradale, anche qui ringrazio per gli interventi che sono stati fatti. Anche su questo c'è molto da lavorare e sono convinta a livello culturale in primis, e non solo di normativa, perché appunto poi le normative devono essere fatte rispettare, e non è così semplice, soprattutto se la cultura attorno lo permette poco. Perciò appunto apriamo questo consiglio con degli interventi e delle tematiche su cui c'è moltissimo da lavorare.
Grazie, consigliera De Leidi. Consigliera Caravaggio, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini. Anch'io ringrazio per gli interventi fatti e mi associo agli interventi precedenti dei colleghi consiglieri, proprio sia su Casa Crescenzago, perché sicuramente, come diceva anche il Presidente Locatelli, sta a cuore a tutti, cioè, ed è sicuramente importante riuscire a incontrarci, a vederci, a unire le forze, le idee per vedere se ci sono i margini, appunto affinché questo spazio, che è uno spazio storico, che è importante per il riconoscibile soprattutto per la popolazione del territorio, rimanga tale, quindi che possa essere uno spazio, che possa rimanere uno spazio pubblico, proprio un bene comune della cittadinanza del municipio. E, per quanto riguarda l'intervento anche sugli interventi sulla sicurezza nella città, sicuramente è importante sia cambiare prospettiva, cioè quello che è importante che la città che sia sicura sia per chi usa l'automobile, sia per chi usa un altro tipo di mobilità dolce, che può essere la bicicletta ma anche il monopattino, e quindi ci sia un'osservanza delle regole, si parlava prima di regole anche per altre cose, cioè da parte di tutti, e un senso civico soprattutto, dobbiamo coltivare soprattutto anche nei ragazzi, nei giovani, quello che si sta già facendo in parte nelle scuole, è importante continuare su questo, essere cittadini responsabili, quindi essere cittadini attenti anche a chi è più fragile, cioè non perché hai un mezzo più veloce, più potente, più grosso, hai la padronanza della strada, devi in qualche modo anche proteggere, essere attento a chi invece è più fragile. E poi vabbè, anche rendere la città più a misura di cittadino, cioè nel senso che sia proprio che non si deve aver paura di dover uscire in bicicletta o non deve aver paura di attraversare la strada, e che sia proprio più la possibilità di vivere la città in un modo più sereno, ecco, in modo più umano. Grazie.
Grazie consigliera Caravaggio. Consigliere Preziati, prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti, ringrazio anch'io i cittadini che sono intervenuti questa sera, io però non aggiungerò nulla a quanto ha detto la mia capogruppo e anche altri consiglieri. Volevo però dire due cose su quanto diceva prima il consigliere Nava, di cui poi insomma leggerò la mozione e valuteremo insieme se c'è qualcosa di ulteriore da fare, mi riferisco ad Piazza Costantino, Adriano 1. Però siccome abbiamo già chiesto delle informazioni, perché effettivamente la problematica è reale, ne approfitto per darvi insomma queste informazioni. La piazza, che è privata al momento, poi sarà probabilmente ceduta ad uso pubblico in un secondo momento, cioè non ad uso pubblico, a proprietà pubblica, sarà di uso pubblico, e gli interventi li deve fare la ditta, il privato, il costruttore, il quale ha presentato il progetto, che ha ricevuto però dei pareri contrari su alcuni aspetti. Al momento ha ripresentato il progetto con le correzioni che sono state chieste e in questo momento si sta aspettando i pareri delle direzioni competenti per poter procedere al progetto. Motivo per cui al momento non siamo in grado di dire, non sono in grado di dirvi le tempistiche, però il Presidente Locatelli ed io insomma abbiamo chiesto di valutare la possibilità di, nel frattempo, aspettando la partenza dei lavori, di ricreare il passaggio pedonale, perlomeno perché effettivamente è molto pericoloso. È vero che c'è il marciapiede dall'altra parte della strada, però passano tutti di lì e quindi si crea davvero, già in una strettoia si crea ulteriormente pericolo, quindi ecco, ci tenevo ad aggiornarvi.
Grazie consigliere Preziati, non ci sono ulteriori interventi dei consiglieri, nomino gli scrutatori e poi passiamo all'ordine del giorno. Nelle persone, gli scrutatori della consigliera Capobianco, della consigliera Azzarone, del consigliere Bertolotti e supplente Pirina. Apriamo quindi con la relazione annuale sull'esercizio 2023 delle funzioni attribuite al Municipio. La parola al Presidente Locatelli.
Grazie Presidente. Sì, insomma, stasera presentiamo la relazione, iniziamo da quella della parte del Presidente, la illustriamo, cerchiamo di essere un po', di andare un po' veloci, perché la relazione è stata illustrata in sede di commissione, dove abbiamo cercato di raccontarla, chiaramente non nei minimi dettagli, perché qualcosa ci si perde, però abbiamo cercato di raccontarla in maniera il più esaustiva possibile. Stasera insomma, la racconteremo un po' per punti. Il primo punto, quello che riguarda il bilancio e gli affari istituzionali, racconta quella che è la situazione, ovvero il fatto che nel 2023, come purtroppo anche nel 2022, ci sono state difficoltà di bilancio che hanno portato a un taglio dei fondi previsti ad inizio anno, fondi che sono stati poi reintegrati a metà anno in fase di assestamento di bilancio, che quindi ci hanno consentito di utilizzare interamente le risorse e si mostra una buona capacità di spesa da parte del municipio, avendo delle percentuali di avanzo intorno al 2-3% a seconda dei vari capitoli. L'altra situazione invece critica, quella purtroppo a metà anno non è stata risolta, è la questione del personale, questione che va avanti da diverso tempo, lo continuiamo a rappresentare questo problema, qualche nuovo arrivo c'è, però purtroppo rimane un punto critico ed è importante continuare a sottolinearlo, anche perché di contro ci sono alcune funzioni che stanno passando ai municipi sulle PIDS, la gestione delle PIDS, la gestione dei patti di collaborazione, la gestione delle piccole segnalazioni, l'aumento degli spazi assegnati al municipio. Tutto lavoro aggiuntivo per il municipio che si deve sobbarcare il personale presente, senza che arrivi un numero significativo e utile di personale aggiunto, e questo è un elemento critico che è importante segnalare. Ho citato lo strumento dei patti di collaborazione e quindi sul tema della partecipazione anche nel 2023 si conferma l'importanza dello strumento dei patti di collaborazione, ne sono stati firmati 6 nuovi e si è arrivati ad un totale di 19 patti di collaborazione nel 2023, patti che hanno interessato hanno permesso di regolamentare alcune situazioni molto diverse tra di loro, dal patto sulle pietre d'inciampo, che è un accordo con le scuole, a trasformazioni invece più trasformazioni fisiche dello spazio come auto, il cortile sociale e il recupero anche di alcune aree verdi come un giardino in movimento e altri. Quindi questo è un lavoro che sta continuando, che continua ad aumentare e quindi questa è una cosa molto molto positiva, segno del fatto che è uno strumento molto utile, molto apprezzato e soprattutto molto versatile. Sul tema di verde ambiente, l'elemento purtroppo da segnalare subito è l'evento del nubifragio del 25 luglio 2023, lo si cita un po' perché è un evento importante, ma soprattutto perché ha portato un gran numero di danni in città, danni non solo al patrimonio arboreo, che visto che ha causato la caduta di numerosissimi alberi, ma ha causato danni anche al patrimonio immobile del Comune di Milano, oltre che a danni a veicoli privati, auto, edifici, sono state danneggiate molte scuole, molta rete elettrica, dei tram, insomma un impatto molto significativo. Questo impatto ha causato e ha portato anche la necessità di impegnare un gran numero di risorse economiche per ripristinare i danni, e questo in tema di manutenzione straordinaria, soprattutto del verde, ha fatto sì che per metà anno sostanzialmente le risorse preventivate assegnate al municipio sono state assorbite interamente per la sistemazione di questi danni. Nel complesso sono stati fatti comunque diversi interventi, in particolare è stata resa fruibile un'area demaniale di Via Bechi tramite lo strumento del patto di collaborazione, si è lavorato molto sul tema della sponda nord del Naviglio Martesana. E il municipio ha anche provveduto a farsi assegnare un'area demaniale in via San Mamete, sempre con l'obiettivo di recuperarla tramite lo strumento dei patti di collaborazione, che ha dimostrato la sua efficacia negli anni. E poi ci si è espressi anche su un'area sempre demaniale in via delle Rimembranze di Greco, per il quale è stata proposta una sistemazione che permettesse il suo recupero. Poi all'interno della relazione si trova il dettaglio dei lavori effettuati sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, e c'è il dettaglio preciso. In totale sono stati liquidati 342.984,75 euro di interventi complessivi, non tutti decisi dal Municipio 2, ma in parte dal Municipio 2, in parte dall'area tecnica e in parte dall'assessorato, secondo lo schema che ormai conosciamo abbastanza. In fatto di urbanistica e di lavori pubblici, sono diversi i grandi interventi che stanno proseguendo in maniera non troppo spedita. Tra gli sviluppi più significativi c'è comunque l'inizio delle operazioni dell'abbattimento dell'edificio di Via Adriano 60, edificio che necessitava di essere abbattuto, e nel 2023 si è iniziato appunto queste operazioni, ritardato un po' a seguito del rinvenimento di amianto, però poi le operazioni sono state eseguite. Altro elemento che ha caratterizzato un po' il 2023 è stata l'ultima edizione di Reinventing Cities, edizione che aveva previsto la messa a bando di due aree del nostro municipio, Via Pitagora e Piazzale Martesana. Tuttavia quest'ultima edizione di Reinventing Cities non ha visto una gran partecipazione, purtroppo di tutti i siti messi a bando solo uno ha ricevuto una proposta, però non riguardavano né Piazzale Martesana né Via Pitagora, che quindi sono rimasti senza proposte di intervento. Soprattutto su Piazzale Martesana però c'è stato un lavoro anche di raccolta di proposte e di riqualificazione e di risistemazione che potranno essere utili in futuro per portare avanti e proporre e richiedere una trasformazione del piazzale senza che per forza venga costruito un edificio. Quindi un lavoro importante da questo punto di vista. E infine viene citato anche qui un elemento per noi importante, cioè il parere negativo deliberato sulla proposta del PTO 2426, motivato dal fatto che gli interventi richiesti dal municipio non hanno avuto degli sviluppi e questo rischia poi nel tempo di non vedere realizzate nuove opere, invece per noi è molto importante. Sul tema della sicurezza è l'ultimo punto che tratto, poi lascio la parola al resto della giunta. Il lavoro è sempre stato portato avanti con un'interlocuzione con l'assessorato comunale, la polizia locale di zona e le altre forze dell'ordine, polizia di Stato e carabinieri. L'anno è sempre caratterizzato da un lavoro nel periodo invernale particolarmente rivolto alle persone senza fissa dimora, e nel periodo estivo invece al tema della movida, soprattutto in orario serale e notturno, in due zone particolari del nostro municipio, il Parco Martesana e Piazza Spoleto, Piazza Arcobalena e dintorni, Nolo. Sul tema di Parco Martesana, un progetto importante importante che è stato sviluppato è quello, il progetto Semi-City Angels, un progetto di implementazione del servizio di sicurezza e sensibilizzazione attraverso il dialogo, che voleva portare un intervento, un progetto aggiuntivo rispetto a quello che è il lavoro delle forze dell'ordine, che ha proseguito e che tra le altre cose ha portato anche al sequestro di un mezzo che faceva somministrazione proprio nei dintorni del Parco Martesana. Un'altra, appunto, intorno alla zona di Nolo sono stati fatti diversi interventi, alcune ordinanze, anche in quella zona in via dei transiti è stato sequestrato un mezzo per la vendita, quindi c'è un'attenzione che è stata portata avanti e alcuni interventi realizzati, e infine due situazioni che cito: il tema di via Cavezzali, che ha visto un lavoro anche di commissione e con un'espressione anche con l'approvazione di una mozione in consiglio di municipio, una situazione che è stata monitorata e rispetto ai livelli di fine 2022 leggermente migliorata, ma richiede sempre un grande lavoro, che è stato portato avanti insieme all'assessorato Forze dell'Ordine e insieme all'amministratore di condominio. Infine, l'ultimo tema, quello che riguarda un nuovo locale serale notturno nella zona di Gorla, che ha richiesto molta attenzione ed è stato seguito insieme ai cittadini e alle altre forze dell'ordine, aiutando soprattutto i residenti a indirizzare nella maniera più corretta possibile, più efficace possibile le segnalazioni alle forze dell'ordine. Poi, insomma, l'intervento nel 2024 ha portato alla revoca della licenza, però questo sarà oggetto della relazione dell'anno prossimo. Mi taccio e lascio la parola alla vicepresidente Curti.
Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. Allora, io partirò dalle politiche educative ed edilizia scolastica. Come ricorderete, ogni anno abbiamo la commissione finale in cui vi è la relazione anche della vice sindaco Scavuzzo, del dialogo che portiamo avanti ogni anno, mese per mese, sulle necessità delle nostre strutture, che è continuato anche per l'anno 2023. Abbiamo deliberato per i fondi del diritto allo studio che non vi fosse divisione tra quota progetto e quota pro capite, cercando appunto di destinarla tutta alla quota pro capite a causa delle difficoltà del post-Covid dei ragazzi, che ci venivano segnalate in particolare dai dirigenti all'interno del tavolo dirigenti scolastici che abbiamo istituito proprio nel 2023, il 9 febbraio. Insieme a questo tavolo abbiamo lavorato a una serie di progettualità con le scuole, adattandole per ogni ordine e grado sui temi ambientali, in particolare sul tema della memoria, perché ricorderete che il 2023 è stato l'anno dell'aggregazione dei borghi storici, quindi abbiamo lavorato tanto con i ragazzi sulla memoria storica, che è stato un tema ripreso anche dal progetto Consigliami, che ha fatto delle commissioni anche congiunte con le commissioni degli adulti. Abbiamo lavorato molto anche sul tema della legalità con iniziative dedicate, nell'ottica soprattutto di arrivare pronti, diciamo, al 21 marzo e al 23 maggio, che volevamo per i ragazzi fossero due date importanti sul tema della legalità di cui avessero contezza. Quindi è stato fatto sempre un lavoro sia col tavolo dirigenti che col Consigliami. Il tavolo dei dirigenti scolastici che abbiamo istituito comprende tutte le scuole di ordine grado, dagli istituti comprensivi alle scuole superiori, quindi cerca di tenere assieme sia paritarie che scuole statali nell'ottica di una comunità educante, diciamo, dove i progetti siano effettivamente condivisi. L'anno scorso eravamo municipio che aveva la fiaccola della legalità, quindi questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto di dedicare proprio il 2023 alla memoria e alla legalità, quindi abbiamo collaborato con la Fondazione Perini, che ci ha permesso anche di incontrare la famiglia di Perlasca giusto fra le nazioni insieme ai ragazzi, ed è stato un momento, devo dire, molto toccante. Insieme alle scuole abbiamo anche approfondito il tema della sensibilizzazione sui diritti e contro la violenza di genere sulle donne, nell'ottica di sensibilizzare in particolare nella giornata del 25 novembre. Noi abbiamo molte scuole che hanno delle panchine rosse al loro interno, quindi sono state fatte delle attività dedicate sia dai CAG sia dalle scuole stesse. Per quanto riguarda le politiche giovanili, che ovviamente leggo alle politiche educative, come sapete il budget purtroppo è un budget molto basso anche a livello comunale, quindi abbiamo cercato di lavorare tanto con i centri di aggregazione giovanile. L'anno scorso a luglio è stata fatta una delibera che prospetta la coprogettazione anche per quanto riguarda i nostri CAG, quelli, gli ex CAG in appalto, quindi CAG a gestione diretta. All'interno di questa delibera abbiamo inserito come criteri, diciamo, di priorità di intervento l'insegnamento della lingua italiana, l'attenzione al multiculturalismo, all'accessibilità, che abbiamo richiamato all'interno di tutti i nostri interventi nell'arco dell'anno 2023. Per quanto riguarda le politiche giovanili, a maggio 2023 abbiamo anche rivisto la delibera che istituiva il tavolo giovani, che è un tavolo imprescindibile per il nostro municipio per quanto riguarda le politiche educative rivolte ai giovani, perché raggruppa circa 50 realtà, quindi è veramente attenzionato. La cosa positiva è che negli ultimi anni abbiamo visto il reingresso anche delle politiche sociali, quindi è un ambito, un terreno su cui lavoriamo molto anche con la collega, cercando di contrastare quella che è la fragilità che dicevamo anche prima, i giovani vivono post-Covid. Sul tema delle politiche giovanili poi innesto la terza tematica di cui parlerò stasera, che è lo sport, perché si è lavorato moltissimo già nell'anno 2022 con l'educativa di strada sullo sport come veicolo di inclusione, veicolo di socialità e di utilizzo corretto dello spazio pubblico. Nel 2023 diverse sono state le attività con lo scopo anche di intersecare più generazioni, quindi di avere un'ottica intergenerazionale oltre che, come dicevo prima, multiculturale e inclusiva. Le attività sportive si sono svolte soprattutto nei luoghi più centrali, quindi Anfiteatro Martesana, Parco Trotter, e le abbiamo tentato di legarle alle giornate internazionali, come è stato fatto anche nel 2024 per la giornata dello sport per lo sviluppo e la pace, di modo da sensibilizzare i ragazzi su una serie di tematiche e coinvolgere non solo, appunto, come dicevamo prima, le scuole, ma anche i nostri centri di aggregazione. Abbiamo realizzato quest'anno una festa dello sport partecipata e diffusa sui territori grazie a una serie di iniziative delle realtà sportive che abbiamo calendarizzato mettendole all'interno di un unico palinsesto. Scusatemi, intanto scorro. Per quanto riguarda invece le pari opportunità e le politiche di genere, come già dicevo prima, sono state fatte diverse attività di sensibilizzazione, in particolare in corrispondenza del 25 novembre e dell'8 marzo. Ricorderete la mostra fotografica realizzata insieme all'Associazione Nazionale Donne Fotografe Italiane al di sotto dei tunnel di Stazione Centrale. Sono stati realizzati anche concerti e attività in loco specifiche sulle panchine rosse, partendo dal concetto di cura, che è un po' il contenuto che abbiamo portato avanti in tutto l'anno 2023. Per quanto riguarda invece la cultura, cerco di andare veloce concentrandomi sui due elementi principali, cioè i due bandi, quello per le iniziative estive diffuse territoriali e quello invece per le iniziative invernali in corrispondenza del periodo natalizio. Ovviamente, come ogni anno, abbiamo ricordato la strage di Gorla con un concerto dedicato, e sono state diverse durante l'arco dell'anno le attività culturali svolte nei quartieri, quindi una cultura il più possibile diffusa, proprio perché la città dei 15 minuti non sia uno slogan ma sia effettiva realtà nel nostro agire amministrativo. Sul tema invece degli spazi, che faccio io perché da quest'anno è una delega del presidente Locatelli, però prima era di competenza mia, gli spazi municipali, come ricorderete è stato messo a bando la parte interna dell'Anfiteatro Martesana, e abbiamo fatto anche un bando per l'ex casa del custode dell'Istituto Italo Calvino, che aveva come obiettivo quello di individuare realtà che avessero competenze di carattere socio-educativo e che andassero in continuità con l'azione educativa della scuola, oltre al bando annuale per i luoghi ERP ad uso non abitativo. Lascerei la parola alla collega, grazie.
Grazie assessora Curti. Assessora Ronchi, prego.
Allora, per quanto riguarda le politiche sociali, il municipio è volto sempre a ridurre la frammentazione e a migliorare l'efficientamento delle risorse presenti, rafforzando i legami delle reti locali e delle istituzioni. Per questo abbiamo distribuito 790 social card attraverso il progetto QB e Caritas, che alle persone in condizioni svantaggiate. Questo metodo permette di agganciare le persone e poterle aiutare più facilmente. Sono state comprate e distribuiti materiali a uso ludico, scolastico, sportivo per i minori, distribuiti attraverso sempre le reti QB. Quest'anno, nel 2023, è iniziata la coprogrammazione delle reti QB, che si è conclusa quest'anno lasciandoci un'unica rete QB in collaborazione con il Comune. Ulteriori attività sono state fatte riconoscendo patrocini e contributi a molte realtà del territorio che si occupano appunto di diversi temi sociali. Abbiamo seguito il piano Freddo e anche Raccontami, che è la conta di senza dimora del comune, e anche i vari interventi per i senza dimora nel nostro municipio. Nel 2023 è stato spostato l'hub degli ucraini, che era sempre il nostro municipio, ma adesso è al 106 di San Martini. Abbiamo accolto due mostre in municipio a tema sociale, uno Abito alla mia terra dell'associazione Abaricà e l'altra Ars Maris di World Rise. Per quanto riguarda la salute, per quello che è nelle nostre limitate possibilità, comunque abbiamo continuato a finanziare lo psicologo di quartiere, che in parallelo ha anche costituito una rete di enti che possano poi aiutare i cittadini, dove lo psicologo possa poi inviare i cittadini perché siano aiutati nei loro effettivi bisogni. La fragilità della popolazione anziana è sempre più evidente, per questo abbiamo continuato a sostenere la busta rossa, la sua diffusione e anche l'inserimento all'interno della Casa della Salute di Don Orione, che gli dà una diffusione maggiore. Tra le varie attività che abbiamo sostenuto dal punto di vista della salute vi è anche la panchina viola eseguita dall'associazione per la sindrome fibromialgica. Abbiamo dato anche qui contributi e patrocini a tante attività, come ad esempio l'annuale incontro per i diabetici e anche la diffusione di informazioni e prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili e molte altre cose, ma taglio corto qui. La disabilità, cerchiamo sempre di affrontarla in un concetto di vita comune tra abili e disabili, anche qui sponsorizzando molte attività ludiche, culturali, ma anche i due giardini sensoriali, uno che prima o poi riusciremo a mettere a terra. Abbiamo nel nostro municipio 3 centri diurni disabili con i quali abbiamo dei rapporti costanti e con i quali progettiamo anche attività o gli abbiamo dato patrocini per dare visibilità a quello che fanno. Per quello che riguarda i CAM, hanno proseguito le loro attività con il medesimo operatore Macchine Celvi, integrando con alcune novità. Non sono stati attivi il CAM Padova perché era in ristrutturazione e per la seconda metà dell'anno neanche il CAM Zara, perché come potete vedere abbiamo i lavori in corso. I centri socio-ricreativi culturali, detti anche centri anziani, hanno ampliato anche loro la loro offerta con proposte proprie. Sia i CAM che i centri socio-ricreativi hanno iniziato la coprogrammazione, che è diventata coprogettazione quest'anno, che si è conclusa perlomeno per quello che riguarda i centri socio-ricreativi. Per quanto riguarda la mobilità, il tema della sostenibilità del trasporto pubblico c'è caro, abbiamo sempre cercato di seguire e di portare le istanze dei cittadini. Abbiamo anche seguito i progetti e cercato di informare il più possibile i cittadini su quelle che erano le novità, soprattutto per quello che riguarda il proseguimento del tram 7 fino ad Adriano e la realizzazione del bilancio partecipativo 2017 su via Padova. Abbiamo continuato a portare le istanze dei cittadini, ma anche dei consiglieri, e quello che vedevamo anche personalmente che riguardava la manutenzione presso gli uffici preposti e gli organi comunali. Abbiamo sempre nell'idea invece di una città più a misura di bambino,
abbiamo dato più attenzione a quelle che potevano essere i percorsi pedonali, soprattutto nei pressi delle aree verdi e delle scuole, istituito due nuove strade scolastiche in via Beroldo e in via Muzio. Per avvicinare i più piccoli al tema della sicurezza stradale, se ne è parlato anche prima, tra l'altro il municipio ha distribuito gratuitamente a tutti i bambini e le bambine delle scuole primarie un opuscolo guida all'educazione e alla sicurezza stradale, perché iniziando dai più piccoli abbiamo più speranze. Il municipio che sempre attento a cercare di dare luce a quei luoghi magari un po' più nascosti che diventano anche più pericolosi, ha accolto favorevolmente l'intervento per realizzare uno skate park pubblico nel tunnel ferroviario di via Merano, angolo via Pontano, e riconoscendo la pericolosità della velocità abbiamo cercato di ampliare il più possibile le zone 30 e la posa di dissuasori della velocità. Per aiutare l'incremento e l'uso della bicicletta, ma soprattutto per dare spazio a chi usa la bicicletta, abbiamo richiesto, e alcune sono state già anche installate, nuove rastrelliere. Io avrei concluso, essendo che ero stata lunghissima nella commissione, se avete domande.
Grazie assessore Ronchi. Se non ci sono interventi, l'ha fatto il presidente prima. Se non ci sono osservazioni, se non ci sono domande, non ci sono interventi, passo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Solazzo, dichiarazione di voto.
Grazie Presidente, io sarò rapidissimo. Guardate, sarò rapidissimo per il semplice motivo che non ho granché da dire, perché purtroppo, lo dico sinceramente, non c'è un granché da commentare. Cioè, secondo me, con il massimo rispetto politico, gli interventi che mi hanno preceduto si possono riassumere con questo qua, quello lì. Scusate, mi è caduto, è un foglio bianco. È un foglio bianco, non c'è trucco, non c'è inganno, è un foglio bianco fronte retro. Io è dal 2021, da pochi mesi che eravamo stati eletti in questo mandato, che sento sempre le stesse cose, cioè proprio le stesse frasi scritte che sono rimaste lì, magari viene cambiata qualche frase, ma è da 2 anni e mezzo che c'è un sostanziale copia e incolla di fatto della stessa solfa che si rimente, però nei fatti poco e niente viene fatto, poco e niente viene portato avanti e poco e niente di concreto, tangibile e significativo viene realizzato. Io onestamente quello che posso dire è che vedo un'amministrazione ferma, un'amministrazione particolarmente stanca, un'amministrazione particolarmente svogliata. E penso che questo ricada negativamente non su alcuni, ma su tutti. Noi, maggioranza, opposizione, ma soprattutto tutti i cittadini. Non vedo nessuna direzione chiara, nessuna direzione significativa, nessun intervento concreto, nessuna visione di qual è il futuro che vogliamo dare e che volete dare a questa città. Io ero assolutamente convinto che con questo nuovo mandato, purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, legittimamente diversi, con 9 municipi monocolore, con insieme al municipio, il comune e l'amministrazione centrale dello stesso colore, mi sarei aspettato un significativo e netto cambio di passo, una spinta che nei fatti non è arrivata. Quello che vi critico sempre e che vi ricordo anche stasera e che vi considero con il massimo rispetto umano, degli amministratori di condominio neanche così tanto bravi, cioè non vedo nessuna visione, nessuna strategia, vi limitate a fare il vostro senza niente valore aggiunto, senza quel qualcosa in più che dovrebbe contraddistinguere da quello che dite da circa 2 anni e mezzo in avanti. Vedo poi un autoincensamento del tutto immotivato e del tutto scollegato dalla realtà dei fatti. Quindi non lo so, io mi auguro che adesso arrivati al giro di boa ci possa essere, c'è stato anche un cambiamento in giunta, mi auguro che possa arrivare una sveglia, ma non per me, perché io avrei tutto l'interesse nel fatto che questa amministrazione continuasse in questa strada. Mi spiace solo per il territorio, per i nostri quartieri che continuano a peggiorare e si continua in un tentativo pressoché imbarazzante di cercare di nascondere gli enormi e innumerevoli problemi che i nostri quartieri continuano a vivere e continuano a vedere peggiorare. Quindi quello che posso dire è semplicemente, ovviamente, annunciare, e concludo Presidente, il nostro voto contrario, nella speranza che il 2024 e il 2025 vi porti un po' una dose di caffeina che vi possa far rendere conto che i problemi sono enormi e che il vostro immobilismo continua a persistere in maniera imbarazzante.
Grazie Consigliere Solazzo. Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto. Consigliere Capuano.
Sì, grazie Presidente, grazie consiglieri e buonasera alla Giunta. Io sono in dichiarazione di voto, quindi non ripeterò le cose che sono state illustrate dalla Giunta. Devo dire che in realtà, avendola letta, la relazione, avendola letta, si percepiscono delle cose diverse rispetto a una narrazione che vuole far passare qualcuno. Innanzitutto c'è un'onestà intellettuale di fondo in questa relazione, perché ad esempio non si nascondono le difficoltà di bilancio che hanno comportato una partenza a rilento al di là della disposizione contabile della gestione in dodicesimi. Non si nascondono le difficoltà del personale, non si nasconde il parere negativo a un PTO con la mancanza di progettualità di piccolo e medio calibro sui nostri quartieri, sul mancato inserimento di alcune progettazioni richieste dal municipio. Non si nasconde la difficoltà del contenzioso tra Comune di Milano e società appaltatrice per quello che riguarda la manutenzione ordinaria del verde. E non si va a riconoscere che, nonostante tutto, il municipio è riuscito, forse con verve, non lo so, con spirito di sacrificio, secondo me, con spirito di sacrificio, e qui intervengo anche sulla relazione degli uffici, così vi risparmio il mio intervento dopo, ad avere delle percentuali di avanzo di spesa che sono al di sotto delle soglie del fisiologico. Il che significa che il municipio, anche attraverso gli uffici, che non vanno in ordine sparso gli uffici sottostanno a una direzione politica, impegnano la spesa. Poi le nostre competenze sono poche, certo, lo dice la relazione. Dice addirittura che il comune dovrebbe darsi una svegliata nel dar seguito a quello che qua dentro faticosamente, a volte tra maggioranza e opposizione, riusciamo a mettere insieme. E io ci vedo una visione. Ci vedo una visione che declina l'attenzione per gli ultimi, che racconta l'attenzione al territorio, e il forum del welfare che quest'anno abbiamo portato a casa arriva da un lavoro, e l'attenzione sulle politiche educative e sull'attivazione dei tavoli deriva da un lavoro, e il fatto di distribuire delle social card deriva da un lavoro. E poi si viene a parlare che non abbiamo una visione quando a livello nazionale vengono tagliati i fondi agli enti locali. Io vorrei capire come si può sostenere una cosa del genere. Quindi io faccio presente il voto del Partito Democratico, che sulla relazione di Giunta e sulla relazione degli ottimi uffici sarà sicuramente positivo. Per onestà, per visione, per progettualità, possiamo migliorare? Sì. Lo possiamo fare insieme? Sì. Alcune cose sono da migliorare? Sì. La direzione però racconta di un municipio vivo e partecipe, e vorrei ricordare, e finisco perché ho sforato, che le commissioni servono ad approfondire, ne abbiamo fatte due, servono ad approfondire questi aspetti, i singoli aspetti. Questo è un momento in cui si fa un bilancio che vale per la maggioranza e per l'opposizione, non è un passaggio puramente formale e va riempito di contenuto politico, se si è in grado di farlo. Grazie.
Grazie, consigliere Capuano. Bertolotti.
Grazie, Presidente. Non avevo intenzione di fare dichiarazioni di voto, ma faccio a questo punto. A me interesserebbe vedere su questo tipo di relazioni anche il tipo di partecipazione che c'è stata. Perché è una nota dolente questa. Quanta gente coinvolge tutte queste note spese? 5.000? 6.000 persone in totale? Su 158.000 abitanti del municipio? Per questo non posso che dar ragione al consigliere Solazzo. Cioè, in che modo questa decisione qua impatta la vita del cittadino nel concreto? Sì, è il compitino a casa, ce la raccontiamo, ce la diciamo come vogliamo, ma non è che c'è un impatto significativo. Il municipio è sempre il secondo, arriva sempre secondo rispetto all'amministrazione comunale. Non viene neanche considerato, si vede sempre la partecipazione qua. Quindi non posso che dare il mio parere negativo, e Fratelli d'Italia voterà.
Grazie, consigliere Bertolotti. Terminate le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Votazione aperta, prego esprimersi. Favorevoli 18, contrari 6, astenuti 0, l'Aula approva. Passiamo ora al punto numero 2. Approvazione della rendicontazione 2023 del Municipio 2 sul consuntivo annuo municipale ex articolo 60. Prego, dottoressa Bellanca.
Sì, grazie. Anch'io cercherò di essere velocissima, anche perché in commissione ho illustrato abbondantemente, appunto, oltre un'ora tutta la relazione. Comunque, nella relazione annua non si fa altro che riassumere quindi che sono i dati a consuntivo di quella che è la situazione cristallizzata. Quindi, come vedete, non è altro che un insieme di dati numerici, dati dal bilancio, dati di modifica della popolazione, perché noi andiamo a vedere anche questo. Mi soffermerei soltanto su questa semplice slide, che però è significativa di tutto il lavoro che viene svolto da parte degli uffici municipali, perché abbiamo fatto la redazione di ben 182 atti deliberativi di giunta, un ordine del giorno, mozioni approvate, quindi sedute di consiglio a cui abbiamo partecipato, e 13 deliberazioni di consiglio municipale, a fronte del personale che continua ad essere sempre più risicato, perché nel 2023 eravamo 21 dipendenti, di cui 3 posizioni organizzative, cioè io, la Sara Fresu per gli organi, poi Claudio Carcano per chi ha avuto contatti e servizi, 2 unità di personale al CAG che sono dei educatori, 3 al verde, quindi Floreno, per chi è che di voi ha contatto, che è prossimo alla pensione, 2 unità alle iniziative, 2 a supporto organi, 1 redattore web e 8 ai servizi. E i servizi che fornisce il municipio sono mutevoli e notevoli, che si sono incrementati nel tempo. Non solo ci sono state, appunto, sempre circa 841 attestazioni di idoneità abitativa, non sono le sole domande che arrivano, queste sono quelle che sono state trattate e rilasciate.
ma abbiamo avuto appunto anche un incremento delle morosità. Le morosità incolpevoli sono raddoppiate, perché delle 27 pratiche di morosità incolpevoli semplici si sono aggiunte anche le morosità SAT, cioè altre 40 pratiche. Cos'è una morosità SAT? Riguarda semplicemente degli immobili appartenenti ad ALER, per cui anche lì, se ci sono cittadini morosi per motivi non a loro imputabili, anche questi devono essere trattati dagli uffici. E poi appunto abbiamo avuto, oltre tutte le concessioni, e ogni anno per i soli locali scolastici rilasciamo ben 114 contratti, abbiamo avuto anche un incremento degli orti nell'arco del 2023, perché vi si sono aggiunte 21 unità rispetto a quelle che avevamo in precedenza. Quindi prima ne avevamo 30 presso l'area di via Nuoro Alghero, si sono aggiunte le 21 dell'area di via Rò, ma soprattutto si sono aggiunte anche tra le attività i PIZ. I PIZ, ho fatto anche una brevissima spiegazione per chi non fosse a conoscenza di questa tipologia di occupazione suolo agevolata per associazioni senza scopo di lucro, e visto che è stata istituita verso metà dell'anno 2023, 22 attestazioni sono state quindi rilasciate. Questo è un po' il tutto. Se volete farmi domande, perché poi mi dilungo sulle attività e le relazioni dei CAG, di tutte le attività che hanno fatto, dei CAM, vi ho messo anche per renderla un po' più divertente, corollata, se vabbè non riesco a dirla, anche le attività, ho fatto proprio le locandine che ci sono state nell'arco dell'anno, perché oltre ai semplici corsi che vengono fatti nei CAM, abbiamo anche le feste che vengono realizzate, feste canoniche, carnevale, Natale, e poi anche feste di fine corso, nonché anche le iniziative estive. I nostri utenti del CAM sono circa 1500 e sono sempre molto seguite. Abbiamo diverse sedi sparpagliate, abbiamo cercato di sparpagliarle il più possibile su tutto il territorio municipale, proprio per cercare di accontentare la cittadinanza. Questo ad esempio è un esempio di gita. Se volete, io sono qui a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie.
Grazie, dottoressa Bellanca. Se non ci sono interventi, passo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, votazione aperta, prego esprimersi. Chiudo la votazione, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, l'Aula approva. Passiamo quindi al punto numero 3. Consigliera De Leidi, prego.
Buonasera, grazie. Io chiedo un'inversione dei punti per trattare subito il punto 6.
Se non ci sono obiezioni, ritengo accolta la... richiesta di inversione. Ritengo accolta l'inversione della richiesta d'ordine del giorno. Prego, dato che il punto deve essere discusso a scrutinio segreto e senza la presenza dei cittadini, chiedo al cittadino se può allontanarsi per la gestione di questo punto. Grazie. Apriamo quindi il nuovo punto numero 3, mozione presentata dal consigliere Adelaide ed altri, mozione di censura nei confronti del consigliere Rocca Tagliata. Consigliere Adelaide, prego.
Grazie, sarò breve nella mia esposizione, perché in realtà penso che l'intervento che abbiamo sentito in apertura di consiglio dia ulteriore risalto a quello che è il contenuto di questa mozione. Nello scorso consiglio purtroppo si è verificato un evento estremamente increscioso, sono state fatte delle dichiarazioni molto gravi e molto pesanti da parte del consigliere Rocca Tagliata, che riteniamo appunto non siano decorose per il ruolo che riveste, non siano decorose per quest'aula e riteniamo appunto che siano estremamente gravi, quindi oltre a chiedere ovviamente di scusarsi e di ritrattare le cose dette perché per l'appunto non sono ammissibili, chiediamo anche che venga presa in considerazione dal Presidente del Consiglio di Municipio la possibilità di andare a sanzionare questo comportamento. Non stiamo andando a intervenire con questa mozione su un'opinione, stiamo andando a intervenire su quello che è stata la decisione di esprimersi di un consigliere, di un rappresentante delle istituzioni rispetto alla morte di persone anche del nostro municipio. Dopodiché penso che tutti abbiate letto la mozione e spiegato tutto molto chiaramente. Eravamo in molti presenti durante il consiglio, quindi sappiamo bene come la questione sia andata. Perciò ritengo di non avere altro da aggiungere e mi riservo eventualmente di intervenire in replica se sarà necessario. Grazie.
Grazie, consigliere Adelaide. Consigliere Rocca Tagliata, prego.
Sì, grazie. Io mi sarei aspettato anche quando qualche mese fa qualcuno, e non si è ancora capito chi sia, la cosa l'ho fatta scivolare via, si è permesso per un mio errore, come ho detto allora, in una commissione per la prima volta avevo usato il cellulare, mi ero dimenticato di togliere il video e per 4, 5, 6 secondi si è mostrato la mia nudità. Sarebbe stato anche bello che sia la maggioranza, come ha fatto l'opposizione, mi avesse dato anche la solidarietà. Allora non c'è stata e va bene. Oggi pomeriggio, se voi andate a vedere in via Carretta numero 11, in via Carretta alle 11 del mattino, corso Buenos Aires, quindi corso Buenos Aires, angolo via Carretta, potete trovare ancora per terra tracce di sangue perché una bicicletta che andava sul marciapiede ha preso in pieno una persona spaccandogli la fronte e è dovuto intervenire l'autoambulanza. Questo perché? Perché io quella sera, e ribadisco ancora adesso, non amo le biciclette, non amo i monopattini, non amo le macchine che passano col rosso, non amo le persone che passano col rosso, ma soprattutto chi non rispetta il codice stradale. Mi sono infervorato, ho usato parole sicuramente sbagliate, però oltre le parole sbagliate, secondo il mio modesto parere, bisogna anche cercare di riuscire a capire il concetto, visto che la mia povera mamma, gli ha scritto nella mia pagina Facebook, quindi tutto quanto scritto nero su bianco, e mi sono scusato ben 3 volte nella mia pagina Facebook, anni fa è stata fatta cadere da una bicicletta. Non so voi se qualche volta camminate a piedi da Pasteur, dove abito io, dove andrò a spostarmi, fino davanti a Castello Sforzesco, camminate a piedi, non dico tutti i giorni come faccio io, ma qualche volta, 3, 4, 5 volte all'anno, troverete delle situazioni imbarazzanti da parte, ripeto, dalle macchine, dai pedoni e dalle biciclette che contromano, senza campanello, quindi senza essere avvertiti, noi poveri pedoni camminiamo tranquillamente e veniamo o toccati o scontrati o investiti, come è successo oggi pomeriggio, stamattina alle 11 in corso, sul marciapiede di Corso Buenos Aires. Quindi il mio concetto era, e ripeto per la terza volta per cercare di farmi capire, sbagliando, e se c'è da chiedere scusa non ho assolutamente problemi, visto che nella mia pagina Facebook ben tre volte, non una ma due ma tre volte, ho chiesto scusa, ma la cosa fondamentale è il concetto del mio odio verso le macchine che non rispettano il rosso, il mio odio verso i pedoni che quando c'è rosso, per guadagnare dei 3, 4, 5 secondi, attraversano la strada mettendo a rischio la loro persona e la persona che guida o la bicicletta o il monopattino o la macchina. Il mio odio verso le biciclette che non rispettano il codice stradale. E qua a Milano purtroppo 6, 7 su 10 non rispettano il codice stradale, perché ci vuole il casco, di sera ci vuole il giubbino infrangente, ci vuole il campanello, ci vuole dell'accordimento, che 7 biciclette su 10, e vorrei vedere tra di voi se tutti questi accorgimenti qua ce l'hanno, e mi gioco una pizza e offerta da un genovese e tanta roba, se tutti voi siete in regola stasera, chi torna a casa con la bicicletta, ce l'avete voi il cartel infrangente? Ma io non ho detto, vedi.
Per favore, non interrompiamo.
Come sempre, io non è che auguro, ho detto semplicemente che se dovesse succedere un incidente a chi non rispetta la strada e chi passa col rosso e si mette a rischio, non è che gli auguro la morte, però mi dispiace per loro, però se uno rispettasse le leggi e il codice stradale, questo non succederebbe o sarebbe più difficile che succederebbe. Quindi è il concetto che voi dovete analizzare. Le parole possono essere sbagliate, ma il concetto, voi andate a casa stasera col cartel infrangente sulle spalle, vorrei vedervi tutti. Allora, prima di accusare un consigliere di aver fatto delle frasi sbagliate, fatevi, e concludo, scusate se ho sforato di 50 secondi, fatevi l'esame di coscienza, e voi quando siete in strada, e chi è in strada rispetta, sottolineo, rispetta non me, non il pedone, ma il codice stradale. Secondo me no.
Grazie, consigliere Cattagliata, grazie. Consigliere Candy, prego.
Grazie Presidente. Trovo una grande difficoltà a intervenire dopo l'intervento del consigliere Cattagliata, come l'altra volta intervenire dopo le esternazioni, non saprei neanche come definirle, quelle bestialate che sono state dette qua in aula, proprio perché alla fine lui continua a dire il concetto lui è che non vuole fare le scuse rispetto alle cose che ha detto. Non me ne frega niente su internet, sto parlando di questa sala.
Consigliere Cattagliata, per favore.
Sto parlando delle istituzioni. Non è la pezza, è peggio del buco. È indecoroso quello che è stato detto, ed è indecoroso che non si riesca a dire. Ho detto delle cose assurde, come il fatto di citare l'episodio che l'abbiamo sentito prima. Rocca Tagliata dovrebbe veramente imparare dalla persona che ha parlato all'inizio, con l'equilibrio con cui ha parlato di questi episodi, di quella ragazza di 39 anni, Veronica, ha parlato proprio di quell'episodio lì. Quando poi ha detto cose tipo non mi dispiace più di tanto, io non so veramente come uno possa dire queste cose, ma soprattutto come poi dopo, ripensandoci, non venga qui a cospargersi di cenere, ma incomincia a dire che è colpa nostra, che non mettiamo qui, che non mettiamo là, come l'altra volta era colpa di qualcuno che di fatto distribuì. Non è che se uno fa una cavolata poi è colpa degli altri, comunque uno fa una cavolata e dice ho fatto io la cavolata per primo, poi gli altri se hanno dei comportamenti non corretti saranno i primi a dire magari abbiamo sbagliato. No, siamo noi colpevoli dopo che si sono indignati. Io sono andato un giorno, poi un paio di giorni dopo, a pranzo con degli amici che abitano a Savona, lui è un primario di psichiatria, e ho detto ma ho sentito una cosa che è successa nel tuo municipio, ma veramente c'è della gente che dice questo a Savona, l'ha detto sui giornali e c'è stata una diffusione sui giornali.
Consigliera, per favore.
Ecco, non voglio interloquire, veramente non ho intenzione questa sera. Io credo che veramente avevate la possibilità di dire abbiamo sbagliato, abbiamo detto delle cose che non hanno capo né coda, abbiamo detto delle cose che hanno fatto soffrire magari i parenti delle vittime, perché di questo stiamo parlando. Poi venite a fare gli interventi sulla sicurezza stradale, prima di tutto rispetto per i morti, prima di fare degli interventi ipocriti, uno. E poi questa cosa di continuare con la parola odio i ciclisti, odio i morti. Nessuno deve odiare nessuno, siamo una società civile, l'odio nessuno deve odiare nessuno qua dentro, noi siamo le istituzioni, noi dobbiamo dire chi ha dei comportamenti sbagliati va sanzionato, ma non augurargli per quello che venga investito perché non ha la pettorina, non ha la luce. Ma chi, di dove stiamo parlando? Ma siamo una società civile, comunque noi non siamo delle bestie che stiamo parlando al bar di calcio e degli hooligans, noi siamo dei rappresentanti delle istituzioni che dovremmo anche dire ci sono dei problemi sulle ciclabili, stiamo parlando di quello, non è una ciclabile perfetta, lo sappiamo tutti con la via del Monza. Non...
Per favore, richiamo anche per lei consigliera.
Non voglio più essere interrotto nell'arco di questo intervento, non voglio più essere interrotto, lo chiedo Presidente, ok? Quindi, oggettivamente, se ogni volta la pezza è peggio del buco, veramente non voglio più sentire neanche la pezza. Perché qui siamo nel fatto che non c'è la volontà di dire ho sbagliato, quando si è fatto un errore gravissimo in un'aula istituzionale, rendendoci ancora una volta ridicoli rispetto a tutto quelli che l'hanno letto, tantissimi, su tantissimi giornali. E quindi io mi auguro che veramente ci sia la volontà degli altri di dissociarsi anche dalle parole di scusa, anche delle opposizioni, non solo della maggioranza.
Grazie consigliere Candy. Consigliera Caravaggio, prego.
Grazie Presidente. Io credo che in cuor suo il consigliere Catagliata sappia che cosa è giusto, cosa è giusto anche soprattutto nel vesti di consigliere di questo municipio, perché sentivo prima anche la collega che diceva che ha paura a lasciare andare i figli in bicicletta, io potrei aver paura a lasciarli andare perché penso che potrebbero esporsi al pericolo, però non possiamo permettere queste cose, cioè non possiamo permettere che questi pensieri siano la soluzione. Che impedire ai ragazzi, dire di no ai ragazzi, cioè lo capisco da mamma, ma non può essere questo la nostra risposta, cioè nel senso dobbiamo far sì che sia possibile per i ragazzi, per le persone, per gli anziani, per le donne, per chi vuole usare un mezzo alternativo, un mezzo più fragile sicuramente, ma deve essere possibile, perché comunque la città è delle persone, deve essere delle persone, per cui dobbiamo far sì che la città possa accogliere, possa essere percorsa anche con un mezzo alternativo e non solamente blindati in una macchina e perché certi mezzi viaggiano in città, perché viaggiano, non, devono viaggiare in sicurezza. Questo dobbiamo fare come consiglieri, dobbiamo riportare la città alle persone. E quindi capisco le paure, però non può essere questa la risposta, come non può essere, cioè dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, soprattutto in aula, perché quello che diciamo in aula rimane. E non può essere la nostra, non possiamo come consiglieri di municipio del nostro territorio dire che uno si è fatto male o ha perso addirittura la vita perché se l'è cercata. Cioè, non, dobbiamo proprio evitare che succedano che ci siano questi morti in strada. Grazie.
Grazie, consigliera Caravaggio. Presidente Locatelli, prego.
Grazie, Presidente. Io penso che ci sia qualcosa di fondo che manca in certi interventi detti in quest'Aula, detti da dei rappresentanti di questa istituzione, che magari non conterà niente, però siamo chiamati a rappresentare i nostri cittadini, i residenti del nostro municipio. E penso che quando si rivestono le vesti di consigliere, di rappresentante istituzionale, forse bisogna essere un po' più attenti nelle parole che ogni tanto vengono usate. Perché è facile dire che una persona era infervorato. Io l'ho sentito più volte quell'intervento. Quando è stato detto che tutto sommato, se una persona si butta sotto i camion e mi dispiace, ma neanche poi tanto, non c'era fervore, stava facendo un intervento normalissimo, stava seguendo il suo discorso. Nessuno l'ha incitato o nell'animo di una discussione sono venute fuori certe parole. Era il suo intervento, nessuno lo stava disturbando. Qualche parola può suscitare un po' di stupore, ma quelle parole sono veramente gravi. Quelle parole sono veramente gravi e non sono state dette durante una discussione accesa. Sono state dette molto serenamente nel proprio intervento. E pare che questa cosa non almeno in chi l'ha detta, in chi ha detto queste parole, non susciti un senso di dire forse esagerato. Forse questa cosa veramente non potrei dirla. Perché pensare che una persona, a quanto è stato detto, si butta sotto il camion e gli dispiace, ma neanche poi tanto, significa non dispiacersi della morte di una persona che stava andando al lavoro, che stava andando magari a prendere qualcuno a scuola, o come il ciclista il 3 luglio, una settimana fa, investito mentre percorreva la ciclabile di Viale Tunisia. Lo percorreva addirittura nel senso di marcia corretto ed è stato investito perché un automobilista non gli ha dato la precedenza che gli spettava. È morto, non si è buttato sotto un camion. Sotto un camion sono morte un po' di persone. È morto Michele Scarponi, un ciclista professionista che era in fase di allenamento. Il 22 aprile del 2017 è stato investito, pensate un po', da un camion. E in quest'Aula c'è qualcuno che ha detto che tutto sommato gli dispiace, ma neanche poi tanto. Abbiamo sentito prima 26, 27, non so quanti, di persone vittime della strada e in quest'Aula c'è qualcuno che gli dispiace, ma neanche poi tanto. E non capisco perché, io non lo capisco. Non capisco perché ci sia questo processo di disumanizzazione, come se fosse un foglio caduto per terra, un cellulare rotto, una bici rubata, un ciclista investito. Cosa cambia? No? Ho perso il cellulare, mi dispiace, ma neanche poi tanto. È morta una persona, mi dispiace, ma neanche poi tanto, perché è un ciclista e io odio le bici. Sentirle veramente in questa, in un'aula istituzionale fa male. E la mozione di censura non vuole essere una condanna a qualcuno, ma vuole dire che forse ci dobbiamo rendere tutti conto che non rappresentiamo noi stessi, ma rappresentiamo i residenti del municipio 2. Siamo un'istituzione. Noi ci candidiamo, prendiamo delle preferenze per dire cosa? Che tutto sommato se qualcuno nelle nostre strade muore ci dispiace, ma neanche poi tanto. Tanto la vita continua, no? per tutti la vita continua, per qualcuno no. O per qualche famiglia la vita continua, ma magari in maniera un po' diversa, magari con un familiare in meno, magari con un genitore in meno, con un figlio, con un fratello in meno, ma alla fine dispiace, ma neanche poi tanto. Grazie.
Grazie Presidente Locatelli. Consigliere Solazzo, prego.
Grazie Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e chiedo, in base all'articolo 42, le chiedo di procedere, se lei ovviamente lo accoglie, alla votazione del testo per parti separate. Grazie.
Metto il dispositivo. Consigliere De Leidi, prego.
Grazie Presidente, noi siamo contrari.
Poniamo quindi in votazione la richiesta del consigliere Solazzo.
Il comma numero 3 dell'articolo 43, votazione, prevede in effetti la discrezionalità da parte del Presidente del Consiglio. Io accolgo la richiesta del consigliere Solazzo. Il consiglio è sospeso per un minuto. Possiamo riprendere posto. Possiamo riprendere posto. Possiamo, grazie. Allora, un'attenta lettura dell'articolo 43,3 non è pertinente alla richiesta. Quindi la votazione sarà eseguita, una singola votazione per tutta la mozione. Se non ci sono ulteriori interventi o dichiarazioni di voto, possiamo procedere alla votazione in modalità segreta. Il regolamento prevede questa necessità e quindi si prosegue con questa necessità. La votazione è aperta, prego esprimersi. Sul display appare in fondo se il voto è stato espresso da parte del consigliere. Abbiamo votato tutti? Tutti i presenti hanno votato? Prima di chiudere la votazione rinnovo l'invito. Tutti abbiamo votato? Chiudiamo la votazione. La mozione risulta approvata.
Ecco. Sì, scusate, erano 16, l'è scritto, 16 favorevole, uno contrario, un astenuto e altri, perché siete in 21 in aula, non hanno partecipato al voto. Quindi è favorevole lei, sì.
Perfetto, l'aula approva. Passiamo quindi al punto numero 4, mozione presentata dalla consigliera Ragazzoni ed altri, avente ad oggetto richiesta manutenzione ordinaria a strade. Allora, la mozione chiede al Presidente di valutare la situazione sulla base dell'andamento della seduta. Io mi riservo la valutazione e nei prossimi giorni farò sapere qual è al consigliere interessato. Adesso il consigliere permane in aula.
Grazie Presidente. Allora, finalmente discutiamo questa... No, scusatemi. Devo dire che sicuramente discutere una mozione con questa, diciamo, atmosfera non è proprio il massimo. E io non c'ero e insomma, quindi mi dispiace sinceramente per il collega e mi dispiace per tutto, e soprattutto perché è un argomento che mi tocca in primis. Ci tenevo semplicemente a dire queste due parole perché non è facile comunque discutere una mozione con questo stato emotivo di un argomento così tragico, perché è un argomento tragico. Detto questo, comunque affrontiamo questa mozione che non è sicuramente più piacevole, in quanto riguarda comunque incidenti stradali dei pedoni che incappano in buche e dissestamenti stradali. Volevo presentare diverso tempo fa, ma ovviamente non avevo fatto firmare il documento della privacy alla cittadina. Finalmente i documenti sono arrivati un po' di tempo fa agli uffici e posso pubblicamente far vedere anche le foto della mia cittadina, che purtroppo ha avuto un trauma visivo evidente, è un trauma diciamo abbastanza importante, cadendo in una buca in via Padova. Sappiamo perfettamente che le strade di tutto il municipio 2, ovviamente vabbè, di tutto Milano, ma a noi interessa il municipio 2, sono veramente in condizioni pietose e appunto rappresentano un pericolo per i pedoni e vabbè, anche gli automobilisti, ovviamente i ciclisti e via dicendo, ovviamente. E sinceramente si fanno anche male, molto male spesso. Le segnalazioni sono molteplici, perché immagino che non le riceva solo io, sicuramente le ricevete anche voi, sono frequenti e insistenti come tutte quelle dei cittadini del nostro municipio con tutti i problemi che abbiamo, e ovviamente alcuni malcapitati hanno riportato anche danni importanti, come appunto dicevo prima e come mostrano le foto che avevo allegato alla mozione. La situazione è da risolvere, scusate, in qualche modo, per garantire sicurezza e decoro alle nostre strade, senza dover segnalare ogni singola buca e ogni singolo marciapiede dissestato, che è diventato uno dei nostri lavori migliori, insieme a segnalare la pattumiera e le persone che di notte non dormono, ma non è questa la mozione per gli altri due argomenti. Comunque sicuramente questo è uno di quelli che ci desta molto preoccupazione a tutti noi del Consiglio. Quindi invito cortesemente la Giunta e tutto il Consiglio ad attivarsi per predisporre una manutenzione ordinaria, frequente, tramite personale addetto che si occupi di controllare lo stato delle strade e coinvolgere il Consiglio di Municipio e la Commissione Permanente competente nella predisposizione appunto di un piano trimestrale di lavori di manutenzione strade e marciapiedi e che sia solo ed esclusivamente una richiesta per lavori straordinari. Se cortesemente si possono far vedere le immagini ve ne sarei grata. Ovviamente queste sono due di alcune, perché non tutti sono disposti a farsi vedere fotografati e non hanno piacere. Vabbè, in ogni caso quella di sinistra è quella che c'è davanti all'ex SMA da tantissimo tempo e il marciapiede non è mai stato sistemato, e la signora è inciampata in via Padova di fronte al negozio di strumenti musicali, che adesso in questo momento non mi viene in mente il numero civico, stava attraversando la strada e c'era una buca, una falla importante, ed è caduta facendosi comunque parecchio male. Quindi insomma, questi sono solo due esempi di tantissimi casi. Davanti al mio negozio cadono ogni 2x3, perché il marciapiede è comunque assolutamente dislivellato, e biciclette, motorini, chi più ne ha più ne metta. Credo che sia una mozione assolutamente piena di senso e non priva di fondamenta, come spesso mi viene imputato.
Grazie consigliere Gazzoni.
Viste.
La parola al presidente Fonti, prego.
Grazie mille presidente. Allora, innanzitutto volevo iniziare ringraziando la consigliera Gazzoni, che ho sentito anche oggi, per l'impegno che cerca di mettere nel mostrare comunque l'attenzione verso certi cittadini e a portare anche in consiglio questa attenzione. Sulla mozione in sé, il punto è il seguente. La mozione chiede che venga fatta la manutenzione ordinaria, cosa che già di per sé la parola ordinaria implica che non è necessario richiedere che venga fatta una cosa già prevista. La valutazione delle strade come pessime è una valutazione più che una premessa da mettere nel premesso che nella mozione. La segnalazione è diversa dalla costruzione di priorità, e segnalare si può sempre fare quando una buca o un problema si presenta, mentre le priorità le stiliamo noi e dovremmo avere capacità di influenzare il comune in questo. Quindi capisco l'intento di voler porre attenzione alla manutenzione delle strade, però nella mozione in sé esprimo contrarietà, non perché appunto non ritengo che sia importante la manutenzione delle strade, quindi non vuole essere una visione personale di attacco rispetto a questa importanza e l'attenzione che si mette, ma non ritengo proprio che richiedere una manutenzione ordinaria delle strade in una mozione sia una cosa giusta. Quindi il mio giudizio è sulla mozione in sé e non sull'attenzione alla problematica, alle buche, al lavoro di manutenzione, su cui come commissione spero che il municipio abbia qualcosa da dire, soprattutto nella stilazione delle priorità. Questa è l'unica cosa che voglio dire, quindi non questione personale, non penso che questa cosa si debba mettere a mozione. La manutenzione ordinaria è qualcosa che è gestita in maniera ordinaria dal comune. Al massimo noi possiamo offrire delle priorità e non guardare alla problematica generale in questo caso. Quindi comunque non voglio ritenere che non sia importante o cosa, ma la mozione, non solo per come è scritta, ma proprio perché se ci fosse un problema su come fosse scritta, magari sarei intervenuto prima per capire anche assieme come sistemarla. In questo caso proprio non sono d'accordo con la richiesta di chiedere una manutenzione ordinaria delle strade che funzioni con una mozione. Questo è l'unica cosa. Poi sul resto, se c'è qualcosa che non va, l'ho sempre detto e si cerca di lavorare assieme, però questa mozione secondo me fa una richiesta che non è una richiesta da fare con una mozione, e comunque non è una richiesta da fare, cioè al massimo noi offriamo delle priorità, non decidiamo, diciamo che il lavoro non è buono e quindi va fatto meglio. Questa è l'unica indicazione della mozione, punto.
Grazie Presidente Fonti.
Ma il punto, no, il
sospendo.
Cioè, se ci fosse stato un modo per risistemare questa mozione che andasse bene, l'avrei detto prima. No, appunto, perché se fosse stato quello avrei scritto prima, cioè non arrivo qua dal nulla. No, il punto è che la manutenzione ordinaria non è una cosa che...
Scusate, o sospendiamo per aggiornare oppure... Perfetto. Consigliere Solazzo. Ci sono ulteriori interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Passo alla votazione. La votazione è aperta, prego esprimersi. Chiudo la votazione, favorevoli 3, contrari 13, non espresso 3. L'Aula respinge. Essendo trascorso l'orario di termine della seduta e non essendoci stata richiesta di prosecuzione, direi che possiamo procedere con il contrappello.
Ok, allora, Azzarone. Grazie. Bassani. Ciao. Bertolotti è andato, Bruschi assente, Canali. Capobianco. Grazie. Capuano. Caravaggio. Cervetti. Candy. Costa. Curti. Grazie. De Lady. Fonti. Locatelli. Tessera. Sì. Napoletano. Pirina. Pirovano. Preziati. Ragazzoni.
Sì, sì, vai.
Ciao.
Sì, vai, vai. Riglietti era assente, Raccatagliata era assente, non era assente.
Ronchi.
Buonasera a tutti.
Splendido, era andata. Solazzo ha riconsegnato. Sorrentino non c'era. Sono le 22. Chiudiamo la registrazione. 22.04. Per...